Amici di Night Cup, buonasera, bentornati.
Buonasera.
Ciao Stefano Borghi,
buonasera
ciao
a tutti.
Ale Di Giuseppe.
Ciao Davide, posso dire che mi sento un po' in mezzo stasera? Cioè tutta la sera che bisticciate.
Certo,
mi sento tipo come quando litigano mamma e papà e tu sei lì che guardi, non sai cosa fare.
Sì, ma sai come va a finire? Sempre, che le prende il figlio, per cui non ti conviene fare questo paragone.
Seconda puntata di Night Cup di questo 2023, da quando abbiamo ricominciato, ovviamente dopo il Mondiale, vi abbiamo tenuto compagnia per tutto il Mondiale, lo faremo anche in questa ultima parte di stagione, parlando di coppe, parlando di calcio internazionale, parlando anche di Serie A, lo facciamo anche questa sera, perché ci sono state delle partite, Ste?
Parliamo come sempre di grande calcio, con modalità un po' differenti, perché insomma durante il Mondiale eravamo in onda tutte le sere, adesso tutti i mercoledì sera, sempre a partire dalle 23, poi ovviamente una puntata che vive durante la settimana, perché la trovate in app, la trovate su tutte le piattaforme di podcast, e questa sera abbiamo veramente un menù molto ricco. Non ci sono le coppe internazionali, non c'è la Champions League, non c'è l'Europa League, non c'è la Conference League, però abbiamo appena vissuto una serata di Coppa d'Inghilterra che insomma ci ha tenuto con il fuoco alto. C'è la Coppa di Spagna, l'Atleti Bilbao ha perso la prima partita sul campo dell'Osasuna e domani c'è un classico che insomma ha qualcosa da dire. C'è stato il campionato e ci sarà il campionato, perché veniamo da un martedì con la sconfitta della Roma a Cremona e con il derby di Torino, un derby favoloso, un derby veramente con tutti gli ingredienti, ma venerdì è già prossimo turno e abbiamo un Napoli-Lazio che insomma riannoda un po' di fili anche con il passato. Ci sono stati premi i The Best, ci sono i soliti nostri giochi,
un sacco di cose. Cominciamo allora dall'FA Cup, perché comunque sia ha già decretato un'eliminazione importante, un giant killing importante, come dicono in Inghilterra. Il Tottenham di Antonio Conte esce, ha perso,
ecco,
questa sera 1-0.
Speriamo di farne una costante qui a Night Cup nelle prossime settimane, insomma, di parlare di eliminazioni del Tottenham, visto che c'è anche il ritorno in Champions League. Sì, il Tottenham è andato fuori, ha perso con lo Sheffield United, giant killing Sheffield United, squadra. Intanto ci è arrivato anche il pallone, Jacopo Savelli ci porta il pallone che ci accompagnerà da qui alla fine della stagione. Non l'ho messo tanto dritto, fa niente. E allora parlava, sì, lo Sheffield United è secondo in Championship, è una squadra che sta facendo una grande stagione, però insomma il fatto che abbia battuto il Tottenham e l'abbia battuto anche meritatamente è una cosa che impatta. È un Tottenham che mi sembra non stia per nulla bene in questa fase, anche se comunque insomma in campionato ha ottenuto una vittoria sul Chelsea importante, però questa è l'FA Cup, si parla sempre dello spirito, della magia dell'FA Cup in un mercoledì sera, stadio pieno, Bramall Lane e le Blades che hanno decapitato gli Spurs.
Ancora assente Conte, c'era Stellini, sì, in panchina, qualche rotazione ad esempio anche rispetto alla partita contro il Chelsea, non è partito Harry Kane, non è partito Kulusevski, non può di fatto più contare fino a fine stagione su Bentancur, quindi la coperta a centrocampo soprattutto è sempre un po' più corta.
È vero, però comunque Kane è subentrato, Kulusevski è subentrato, giocava Richarlison.
Sì, che ha avuto qualche palla buona da mettere dentro.
Però, ripeto, ha vinto lo Sheffield United e mi sento di dire che non ha rubato assolutamente nulla. Poi il centravanti dello Sheffield United è ancora Billy Sharp, The Fox in the Box, personaggio veramente mitologico del calcio inglese, con una storia anche molto sofferta, ma una storia che si incastra con quella del suo club, e una sera la raccontiamo, la storia di Billy Sharp.
Diaz superb solo effort, sì, scrive il Daily Mail.
Anche questa è una bella sorpresa stagionale, questo ragazzo di 22 anni senegalese che viene dal basso, ha fatto mi pare una decina di gol in campionato e ha segnato forse quello più illustre della stagione.
Ovviamente le regole del gioco rimangono le stesse, perché vi invitiamo a partecipare con noi, a commentare, anche se avete delle domande, se volete lanciare voi stessi delle challenge, proveremo un pochino come sempre questa sera a divertirci. L'altra partita di FA Cup di questa sera era lo United, il Manchester United in casa contro il West Ham, continua questa striscia favolosa del Manchester United di Ten Hag, che ha eliminato il Barcellona dall'Europa League, che ha vinto la League Cup contro il Newcastle e che questa sera, andando sotto 1-0 in casa, la rimontata 3-1 ancora una volta, vedendo la partita con quello che è a mio parere il centro di questo Manchester United, che è Casemiro. Entra lui e ribalta tutto.
Eh sì, è così. Anche se poi forse il volto di copertina è quello giovane di Garnaccio, no? Che ha fatto un gol bellissimo, il gol del 2-1, 2004. È un ragazzo che continua a sorprendere Garnacho e ha sempre un po' sorpreso nel corso della sua ancora giovanissima carriera, perché anche questa è una storia da raccontare. Lui è un nazionale argentino, Scaloni l'ha anche chiamato per la nazionale maggiore, ma è un nazionale giovanile, essendo un 2004, ma lui di argentino ha solo la mamma, perché è nato a Madrid.
Infatti si troverebbe in teoria, si potrebbe trovare a metà. Sì. Scegliere fra Argentina e Spagna, va detto che lui a ogni partita, cioè, ad esempio a Wembley dopo la League Cup vinta è sceso in campo abbracciando, diciamo, la bandiera dell'Argentina, tanto ecco, che in Argentina ha detto la scelta l'ha fatta.
E anche secondo me, insomma, poi può sempre cambiare tutto, ma ha indirizzato, così come sorprese in qualche modo quando decise di andare al Manchester United, perché lui è un prodotto del settore giovanile dell'Atletico Madrid e se ne parlava, e noi sappiamo bene quanto il settore giovanile dell'Atletico Madrid, poi ne parliamo di derby di Madrid, parliamo di Atletico, di Real e di Barcellona, però il settore giovanile dell'Atletico Madrid negli ultimi anni ha proposto tanto bel materiale ed è riuscito anche a trattenerlo. Il Ciolo, da quando allena l'Atletico, ha lanciato 37 canterani in prima squadra, per cui non si aspettavano tanto questa scelta. Lui aveva proposto a Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid stesso, però l'Atletico è bravo a trattenere i suoi giovani, e lui invece all'improvviso decise di andare al Manchester United, mi pare a 16 anni, cioè un'età di under 16, per cui è uno che continua ad abituare a queste sorprese, e è un 2004, secondo me ha ancora delle cose da migliorare, della Beh, strada da
tipo
fare,
tipo il capello.
Sì, quello sì, sono d'accordo.
Beh, comunque sarebbe strano se non ne avesse. Ecco.
No, nel senso che ha sicuramente già dato grandi dimostrazioni, però aspetterei un attimo a far partire i fuochi d'artificio assoluti. Però, cioè, insomma, anche il gol di stasera è stato un gol da giocatore di alto rango. Un gol alla Di Maria lo definiva forse Alessio, no?
Sì, mentre lo vedevo mi ha ricordato. Certo, quello a Rant è un'altra roba, però. Ci scrivono, ci iniziano a scrivere, iniziano a commentare anche soprattutto di calcio inglese. Intanto Antonio sottolinea il declino del Southampton, perché non ci sono state solo queste,
sì, certo,
queste due partite stasera. C'è il Burnley che ha vinto nel finale contro il Fleetwood.
Con Fleetwood Town, ci speravo in questo mega giant killing del Fleetwood Town, invece il Burnley, che è la capolista della Championship, ha vinto.
Perché il Southampton? Perché ha perso in casa contro il Grimsby Town.
Sì, e questa è
è la terza sorpresa di questi due giorni, perché anche il Blackburn di ieri insomma, sì, è la rivelazione di questa FA Cup contro il Leicester. Insomma, è la magia dell'FA Cup, non stiamo qui a ripeterlo, il format, che è quello che dovremmo riprendere in Italia, però si evince anche il fatto che non tutti i top club in questo momento sono nel miglior periodo di forma anche.
No, e poi è proprio anche lo spirito. Poi se parliamo del Blackburn, il Blackburn ormai da diversi anni è relegato abbastanza in basso, però io mi ricordo quando vinse il campionato il Blackburn fu un'impresa anche quella da romanzo, con una coppia d'attacco indimenticabile, Sutton e Shearer, una coppia di 9 superlativi. Sì, si è giocato anche Premier League stasera, e lì invece le cose sono andate come dovevano
sì,
come
l'Arsenal
dovevano andare.
Ha strabattuto l'Everton e anche Arteta sta facendo un lavoro straordinario. Sì. E la cosa bella e quasi, secondo me, per certi versi in Italia incomprensibile, è quanto tempo sia stato dato ad Arteta.
Eh no, è vero, ma è la chiave.
Perché sembra adesso, per chi non ha seguito la Premier negli ultimi anni, sembra il nuovo mago del calcio uscito che ha seminato e ha creato una squadra. In realtà ha iniziato a seminare.
Sì.
Quante volte è andato vicino all'esonero, messo in discussione?
Secondo me almeno un paio di volte, proprio neanche vicino, lì davanti. Sì, sì. L'Arsenal nell'ultimo decennio forse addirittura ne ha sbagliate tantissime di cose. Questa l'ha fatta giusta, perché la chiave è stata dare la possibilità ad Arteta di portare il proprio calcio, di portare la propria squadra, e adesso è una squadra bellissima, perché è una squadra di giovani, è una squadra di football, è una squadra di proposta. Martinelli, cos'è? 4 gol nelle ultime 3 partite, ne ha fatti 2 stasera, no?
Sì, ne ha fatti 2.
4 gol nelle ultime 3 partite. Odegaard, che è uno che ha sentito il peso della camisetta del Real Madrid, ma in questo calcio si trova a meraviglia.
Recuperato a pieno Xhaka, che era un giocatore fuori, quanto Mourinho spinse per portarlo a Roma l'anno scorso, e grazie anche al calcio di Arteta l'ha recuperato in tutto, perché ricordiamoci quanti problemi abbia avuto Xhaka anche con i tifosi dell'Arsenal.
Sì, sì.
Fischiatissimo. A gennaio hanno preso Jorginho, che è un acquisto molto intelligente.
Sì, no. E sapete che domanda vorrei farvi sull'Arsenal? Che è la domanda che mi faccio anch'io. Quali fra questi giovani rampanti diventeranno davvero top player? Cioè gente da pallone d'oro o da classifica del premio The Best, visto che ne parleremo dopo. Quali sono? Cioè uno che secondo voi sicuramente o comunque molto probabilmente sarà in quel lotto lì e uno di questi che invece non ci entrerà mai. Io delle idee ce l'ho.
Allora, se devo essere sincero, non vedo nessuno clamorosamente sopra gli altri e questo secondo me sottolinea ancora di più il lavoro che ha fatto.
Però dando una gerarchia, dimmi quello che secondo te, adesso ho detto pallone d'oro, però quello che può essere più in alto e quello che può essere più in basso. Io ad esempio, nonostante stia facendo una stagione notevole, Nketiah continuo a pensare che non sia, ecco, il migliore di questo
lotto. A me
lotto.
Sorprende.
Martinelli ad esempio è un giocatore che invece dalle prime volte che l'ho visto mi ha conquistato.
A me sorprende la testa di Saka.
Beh, Saka è già importante, perché Saka è mondiale.
Perché comunque nella sua carriera un momento clamorosamente basso l'ha vissuto, sbagliando il rigore decisivo all'europeo contro di noi, insomma, passando anche poi dei problemi dopo, anche a livello di razzismo, insomma, comunque sia un ragazzo così giovane che si trova sulle spalle una roba così pesante da superare, i rigori ora li batte tutte lui.
Sì. Ma anche lì, quando Southgate mandò a tirarlo, lo mandò a tirare il rigore, mettendolo apposta per il rigore, si è detto, no, credo sia anche cosa di dominio pubblico, che c'erano delle statistiche, dei parametri che consigliavano di far tirare il rigore a lui, ma da qualche mi risulta non aveva mai tirato un rigore a livello ufficiale, a livello senior in carriera. Evidentemente avevano ragione questi algoritmi, però si è visto a posteriori e noi ne siamo molto
per
felici.
Gusto comunque Odegaard.
Infatti ti stavo dicendo, la stoffa di Odegaard, nonostante tra tutti questi sia il più grande, cioè 98 comunque. Però secondo me è ancora margine.
Sì.
Soprattutto per confrontarsi a livelli top top top.
È vero, Odegaard è stato tritato dal fatto di essere stato preso da Real Madrid che aveva 15 anni e mezzo, insomma, per una cifra importante. Però anche nel suo secondo ciclo a Real Madrid non ha ingranato. Evidentemente è un giocatore, perché ha fatto molto bene invece la Real Sociedad.
Sì.
Evidentemente è un giocatore che ha bisogno di essere il principale facitore di gioco di una squadra con questo tipo di caratteristiche, però è un giocatore meraviglioso. Se c'è una partita e gioca Odegaard, la guardi.
Non c'è una scaletta precisa che ti dice quando uno matura e quando uno
è vero,
può
è
anche essere che, certo, che questa sia stata la stagione di Odegaard.
Ragazzi, scrivono in tanti su questi temi. Lorenzo Marcucci, basta vedere un giocatore come Nketiah, che si è preso la squadra dopo l'infortunio di Gabriel Jesus. Una cosa che sottolinea. Poi una domanda diretta, il vostro parere su Moyes, nel senso che Roger, insomma, dovrebbe essere messo in discussione. Perché ancora non lo esonerano queste?
Perché c'è in Inghilterra è un po' diverso. Allora,
metto anche Klopp dentro, perché lo chiede
Klopp Armando. Klopp è un'altra cosa. Allora, parliamo di tutte e due. Io sono sempre stato un estimatore di Moyes. Il ciclo che ha fatto all'Everton è stato un ciclo che mi rimane. Poi è vero, ha floppato al Manchester United, ma arrivare dopo Sir Alex penso che insomma, sarebbe stato devastante per chiunque. L'anno scorso con il West Ham Moyes ha fatto una stagione eccellente, anche a livello internazionale. È andato fuori con l'Eintracht in Europa League, che poi ha vinto il trofeo, ma è andato fuori anche per un po' di sfortuna. C'è da dire che quest'anno le cose non hanno mai cominciato a girare. E forse degli errori sono stati fatti, però a me piace questa tendenza, che poi non è una tendenza, è proprio una radice del calcio inglese di non avere, insomma, l'esonero psicopatico che si tende a dare continuità. No, su Klopp il discorso è diverso. Io, e magari mi sbaglio, però la mia idea è che se io ho una squadra di calcio e ho Klopp come allenatore, penso a qualsiasi cosa di migliorabile tranne che l'allenatore.
Certo.
Cioè, io se avessi Klopp e Klopp volesse allenare la mia squadra, io non lo cambierei mai. Questa stagione del Liverpool è un pugno nello stomaco. Lui stesso è passato dal dire non so bene cosa fare al comunicare, mi pare una decina di giorni fa, settimana scorsa, sarebbe da rifare la squadra. Credo che la chiave sia questa. che il Liverpool
ha anche detto esatto che da qui in avanti cercheranno di ricostruire un ciclo nuovo.
Esatto, e ci può anche stare perché il Liverpool ha vinto tutto con Klopp. È una squadra che, cioè, la cosa che salta più all'occhio, anche ricordando i 5 gol che ha preso da Real Madrid nell'andata degli ottavi, è una squadra che difende molto male. Difende molto male perché secondo me non c'è più il sistema squadra del Liverpool, che andava a aumentare il livello o forse a coprire le carenze delle individualità. Stasera ha segnato Van Dijk, però Van Dijk non ha il rendimento che aveva un paio d'anni fa.
Eppure è entrato nella top 11 del The Best.
E poi ne parliamo dei premi The Best. I due terzini, che sono stati propulsori chiave del Liverpool rullante che ha vinto tutto, sono due giocatori che ti portano tanto in fase offensiva, specialmente Alexander-Arnold. Robertson secondo me è più completo di Alexander-Arnold.
E sta anche rendendo di più, onestamente.
Robertson secondo me è più forte di Alexander-Arnold. Però Alexander-Arnold nei compiti puramente difensivi è in difficoltà. Un socio vero e proprio di Van Dijk, tra Gomez, Matip, alti, interessanti, belli e bassi, un po' costanti. In mezzo al campo... anche lì i momenti di grazia di Henderson, però poi quello che doveva andare, certi giocatori che sono arrivati non è stato dato, e forse anche l'addio di Mané, nonostante secondo me l'attacco rimanga il reparto con meno incognite, perché poi hanno investito tanto, però quando prendi giocatori come Darwin Núñez, come Luis Díaz, me metti dentro dei giocatori di sicuro rendimento. Anche Salah, dopo l'anno scorso, dopo la delusione in Coppa d'Africa, ne ha risentito un po'. È evidentemente un ciclo da rinfrescare, ma se io fossi il proprietario del Liverpool e mi ritrovassi di fronte al fatto di dover rifare la mia squadra, prima cosa Klopp.
Banalmente, poi, col senno di poi, quel rinnovo l'avrebbero fatto lo stesso.
Sì, io penso di sì.
Torno un attimo sull'Arsenal, perché nella community propongo una domanda interessante.
L'avevo vista,
Antonio.
E anticipo una challenge che faremo più tardi, se vogliamo. Okay.
Che riguarda il Napoli. Il Napoli, considerando che venerdì ci sarà Napoli-Lazio, sì. Quindi anche considerando quanto bene sta facendo questo Napoli, diciamo suggestivo il confronto con Sarri. Quindi cercheremo di mettere un po' a confronto il miglior Napoli di Sarri con questo Napoli di Spalletti. Ma dalla community Antonio ci chiede: secondo voi nei singoli l'Arsenal è superiore al Napoli? È una bella domanda.
Secondo me no. Ma è un confronto che possiamo fare per giocare, ma è un confronto che poi ha poca trasposizione concreta nel calcio, perché se noi prendiamo l'elenco dei singoli all'inizio della stagione, insomma, avremmo sempre o il Manchester City o il Paris Saint-Germain vincitore della Champions League.
Ma lo stesso Napoli, onestamente, non lo davi così sopra tutti.
Perfettamente. E non succede questo, non succede quasi mai. Però... fare il confronto singolo con singolo, non lo so se si arriva a dire che l'Arsenal è superiore, soprattutto per il livello che hanno adesso i giocatori del
secondo
Napoli.
Secondo me, in realtà sto cercando di pensare a entrambe le squadre ed è molto complicato, perché penso a Kvara e Osimhen e dico, cavoli, però di là. Però di là effettivamente abbiamo parlato di Martinelli, c'è Saka, a centrocampo. E Jorginho Lobotka, che poi è un confronto che probabilmente nella challenge di prima ci ritroviamo.
È difficile.
È veramente, secondo me, dietro il Napoli ha qualcosa in più.
Sì, può essere anche se
dei terzini.
Sì, è vero.
Anche per
se
come sono incastrati nel gioco.
La
esatto. Cioè, come sono incastrati nel gioco di Lorenzo, Mario Rui e Oliveira.
Sì.
Hanno un altro ruolo
poi
proprio rispetto.
Che, onestamente. Io il punto di vista da bordo campo ce l'ho solo del Napoli e quindi
abbiamo una percezione
di Lorenzo
diversa.
Ogni domenica, no, poi... Mario Rui ogni domenica quest'anno mi sta impressionando tanto, dovrei andare a vedere Arteta a bordo campo.
Non hanno nessuna corrispondenza in nessuna competizione. Il Napoli fa la Serie A, l'Arsenal fa la Premier League, il Napoli fa la Champions League e l'Arsenal fa l'Europa League. È molto difficile fare un confronto. Però anche qua, se vogliamo giocare, se io fossi Spalletti o Giuntoli o De Laurentiis, in questo momento non cambierei nessuno dei miei giocatori con un giocatore dell'Arsenal. Quindi.
Anche a livello generazionale, no? Spalletti e Arteta così lontani, ma per certi versi molto vicini.
Sì, sono due insegnanti di calcio, sono due allenatori di gioco, sono due che passano tanto tempo a pensare e poi a lavorare per tradurre in fatto l'idea. Secondo me appartengono insomma alla stessa categoria di allenatori, quelli che passano tanto tempo sul campo e che vogliono che le loro squadre giochino a calcio bene.
Poi Yo-Yo Red Black 82 dice: non abbiamo mai visto come reagisce il Napoli nelle difficoltà, quindi non si può giudicare. Posso alzare il dito e non dire che il Napoli risponde alle difficoltà nella partita, no, cioè una cosa che
innanzitutto c'è stato Inter-Napoli,
esatto. dopo la sosta, però c'è la cosa incredibile di questo Napoli,
tutti lo aspettavano lì,
è che penso a tante partite anche in Champions dove o sbaglia il rigore o prende gol in momenti delicati della partita, c'è sempre un equilibrio, non perde mai la testa, no. E in qualche modo la ribalta. La difficoltà non l'ha mai avuta perché non se l'ha mai andata a cercare, praticamente.
È verissimo. La citazione del rigore di Kvaratskhelia a Francoforte è la più fresca, certo, ed è la più lampante. Però tutti abbiamo passato la pausa mondiale a dire: sì, 8 punti di vantaggio sono tanti, ma manca ancora più di mezzo campionato. E a gennaio il Napoli trova subito l'Inter, poi trova la Juventus e poi trova la Roma. E allora lì lo pesiamo il vero Napoli. Pronti via, a gennaio il Napoli perde con l'Inter, ha il Milan a meno 5. E allora, ecco, adesso i nodi vengono al pettine, adesso Spalletti cala come sempre, adesso il bluff viene smascherato. Oggi ne ha 18.
No, incredibile.
E siamo all'inizio di marzo, 18.
Dicono che Zinchenko è l'unico che... Scusami, Davide.
Zinchenko
rinforzare
Napoli. È stato un grande acquisto per l'Arsenal. Io dico che a Spalletti, nonostante la follia di Empoli, nonostante tutto, cioè, Mario Rui non glielo togli. Con Oliveira fa una gran coppia anche per differenza di caratteristiche, per poterle alternare. Ma io dico che Spalletti, se proponi di scambiare domani mattina Zinchenko con Mario Rui, ti dice no e va a fare allenamento.
Tra l'altro Oliveira ha molti margini di crescita ancora, perché
sì,
rispetto all'Oliveira sconosciuto, tra virgolette, poi ovviamente era più conosciuto di Kvaratskhelia e Kim, però è cresciuto tantissimo rispetto al precampionato, banalmente, la considerazione, sì, che di lui Spalletti, la fiducia che c'è, e poi dopo il Mondiale.
Sì, ma Oliveira è un giocatore vero, innanzitutto è il terzino sinistro titolare dell'Uruguay, innanzitutto col Getafe ha fatto un ciclo significativo anche a livello di esperienza internazionale. Veniva da una squadra all'opposto del Napoli, perché il Getafe di Bordalás era la squadra più brutta e cattiva che ci fosse, sì, in Europa, squadra durissima, era un atletico estremizzato,
esatto,
in questo senso.
Per dire la picciolista della
Liga.
Sì,
estremizzata. E lui era il laterale sinistro da battaglia, proprio col coltello fra i denti, la bandana e la caramella sull'occhio, un pirata della fascia mancina. È un giocatore che ha dimostrato di poter star bene anche in una squadra invece, sì, di piede, in una squadra di proposta.
Anche perché a Spalletti, ed è stato lo stesso Spalletti in qualche post partita a spiegarlo, offre rispetto a Mario Rui una statura diversa.
Certo,
e lui
fisico.
Sappiamo quanto sia attento. Tra l'altro, continuando in questo confronto Arsenal-Napoli, prova a leggervi qualche sostituzione che propone la community.
Sì. Una ce la siamo proprio fumata.
Qualcuno dice Odegaard al posto di Zielinski. Qualcun altro dice Saliba, diciamo, al posto di uno dei due centrali, quindi Hakimi o Rahmani. E poi qualcuno dice forse Saka in questo Napoli, sì, ci sta.
Ok,
questa è l'ultima forse.
D'accordo, l'importanza che adesso ha Lozano in questa fase del Napoli, in questo momento del gioco del Napoli, secondo me è un'importanza centrale.
Ma chiaramente non stiamo dicendo di andare a intaccare
stiamo giocando. Anche
perché le cose stanno andando talmente bene che
il gioco è uno spunto interessante per fare poi delle riflessioni sul calcio, vero?
Dicono tutti Odegaard per Zielinski.
Nel senso che Zielinski in questa stagione, pur non avendo forse quella continuità di splendore tradotto in gol e assist, quelli che porta Odegaard, però Zielinski ha fatto un grande passo in avanti, perché gli è stato liberato uno spazio e gli è stata data una considerazione. Tornando a Saka è un giocatore di livello superiore forse rispetto sia a Lozano che a Politano. Però, proprio attaccandomi al momento, Abbiamo passato la prima parte di stagione, la prima metà di stagione, con una alternanza quasi scientifica di Lozano e Politano. Ultime 8 partite, 7 volte titolare Lozano e una volta sola Politano.
Sì.
Perché? Perché in questo momento, anche in base agli avversari che affrontava il Napoli, la capacità di scappare, di perforare in verticale di Lozano, di andare dritto, non di convergere e non di intasare il campo come Politano che sterza sul sinistro, è stata secondo me una chiave cercata, voluta e proposta da Spalletti. E l'altro confronto era Saliba è un giocatore che viene da una stagione eccellente, si è sviluppato, si è stabilizzato, è un difensore che mi piace molto perché ha tutti i crismi del difensore importante in questo tipo di calcio. Però io credo che Rachmani sia un'altra chiave del miglioramento fatto dal Napoli quest'anno.
Secondo me sia Kim che Rachmani sono ancora più puliti di Saliba.
Sì. Kim non ha fatto un fallo nelle ultime due partite. Non ha fatto un fallo. Ne ha fatto
Kim
uno
da bordo campo. Da bordo campo, onestamente, è come Skriniar, però, per impatto fisico. È impressionante da quel punto di vista.
E ti aggiungo però un aspetto a sfavore invece di Lozano da bordo campo. Mediamente, per rendimento medio e valore assoluto del giocatore, ci metto i 2 anni di Spalletti. Non è stato così continuo.
No,
anche a partita in corso. No, no. Tante volte Spalletti si aspettava qualcosa in più, che entrasse con un'altra testa durante la partita.
Anche l'anno con Gattuso, io metto.
Altrimenti sarebbe un giocatore da pallone d'oro. Ma il limite principale di Lozano e anche forse di Politano sono le cifre. Lozano 2 stagioni fa fa 11 gol. Quest'anno ne ha fatti 4. L'anno scorso ne ha fatti 6. Nel calcio al super top livello del giorno d'oggi, se giochi col tridente, i tuoi 2 esterni d'attacco devono per forza arrivare a 15 in stagione fra gol e assist.
Sì.
Visto la porta, te.
Sì, un altro, infatti, è l'ultimo scambio che proporrei prima di cambiare argomento, magari. Ramsdale Meret. Meret sta facendo benissimo, però considerato anche la situazione col quale ha iniziato la stagione e quanto bene Ramsdale stia facendo a Londra, è un cambio che ci può stare.
È un cambio che ci può stare, però...
Detto che la premessa è sempre solito.
No,
sta facendo bene tutti, non devi cambiare nessuno.
No, certo, ma io spezzo un'altra lancia a favore del giocatore del Napoli, perché quest'estate Meret era allo Spezia, praticamente.
Certo.
Rimane in Europa, solo Ter Stegen ha fatto più partite di lui senza subire gol. È il portiere meno battuto del campionato, il portiere della difesa migliore del campionato. 76% di percentuale di intervento. Mi pare abbia fatto anche 48 parate in campionato, quindi c'è 2 parate a partita le fa, non è quello che passa le partite con le braccia incrociate.
Spesso sono determinanti, Salerno,
La Juventus alla fine del primo tempo, e per cui anche lì mi piace esaltare Meret.
Però anche con l'Inter perde il Napoli, ma fa 2 parate fondamentali.
Ma se pensate al contrasto, è clamoroso, perché adesso è il portiere della squadra che tendenzialmente vincerà il campionato, sta facendo benissimo in una squadra che sta andando alla grande, ha saputo ritagliarsi un ruolo comunque sia importante a sua maniera, ma il contrasto è che sarebbe andato a giocare con lo Spezia, che senza nulla togliere lo Spezia avrebbe proprio fatto un altro campionato, cioè avrebbe giocato per un'altra cosa.
Sì.
E poi non so se ricordi anche come perde il posto, la titolarità l'anno scorso per un infortunio nelle gerarchie, era il primo, poi con la Juve fa la prima spina, se non sbaglio,
senza
Meret,
perché Meret si rompe una vertebra a Marassi su un'uscita, mi pare addirittura per un colpo del compagno, e c'ero, ero a commentare quella partita, una caduta rovinosa sembrava, ma era già il secondo o il terzo anno in fila, finalmente gioca Meret, finalmente arriva la sua occasione, questo colpo di fortuna, e poi insomma...
E poi la perde la titolarità.
Ospina però è un portiere di alto livello.
Però mettendoci nei suoi panni mentalmente, reagire anche a tutto questo.
Allora, siamo totalmente in balia della community, diamo la scaletta a loro, perché propongono un'altra domanda ancora che parte da Meret, che mi piace molto e che vi sottopongo. Meret o Vicario?
Vicario.
Allora, Vicario sta facendo la seconda stagione straordinaria di fila.
È il portiere
che para di più, è un portiere che fa interventi spettacolari. Di Vicario è la parata dell'anno, la tripla parata, quella che fa contro la Roma.
Sì.
però
che replica la giornata dopo con lo Spezia.
Sì, quasi, sì, sì, quasi. Sì.
Ma poi parla anche i rigori.
No, 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 ma è vero, è vero. È un portiere formidabile. Però il discorso che si faceva anche del cambio di prospettiva. Un conto è fare...
sette parate su 10
esatto,
tiri,
esatto, cioè, e farne 100-110 in un campionato. Vicario credo che nel 2022 sia stato il portiere del calcio italiano con più parate oltre cioè in tripla cifra. Un conto è andare a giocare in una squadra dove devi farne una partita e deve essere quella. Poi Vicario deve rifinire certi fondamentali, anche Meret non è proprio pulitissimo in certe cose. Per me Vicario è uno che vale un'opportunità in squadre di alto rango. Però io se penso, ecco, il portiere è un universo strano. Per me, Perin, che è il secondo alla Juventus, è uno dei migliori portieri che abbiamo
sì,
in Italia. Portiere
titolare nelle prime 17?
Titolare in tutte...
Nelle ultime 17.
Scusate. Perin oggi sarebbe titolare in tutte le squadre del calcio italiano, tranne il Milan, perché c'è Maignan.
Cioè, quindi a Napoli giocherebbe Perin?
Secondo me sì.
E ad Empoli giocherebbe Perin?
Sicuramente.
Per status, però.
No, però anche per valore. Cioè,
a Spezia Perin fa una partita...
No, ma...
Perin, sì.
Hanno queste tre persone che abbiamo nominato, Meret, Vicario e Perin, avendoci a che fare a bordo campo e sentendoli parlare, avendoci a che fare nei pre e nei post partita e quindi parlandoci direttamente... C'è sempre questo luogo comune del portiere che è un po' matto. Loro mi sembrano molto
equilibratissimi.
Tre persone molto, molto, sì, molto intelligenti. Sì. Vicario mi sorprende quando lo vedo anche per leadership, perché chiaramente adesso in Serie A non è che abbia l'esperienza di Meret o Perin, certo, onestamente. Però quando lo vedi in porta ti sembra uno che gioca in Serie A da 10 anni.
È vero, è vero. No, ma poi cioè, Vicario para come un forsennato. Ve lo ricordate il suo debutto?
A San Siro, c'ero.
Inter Cagliari.
Certo.
Si presenta e para tutto quello che gli passa
Anzi,
avanti, quasi
era,
tutto.
Ed era l'incognita, perché Cagliari certo, non aveva Cragno quel
certo,
giorno lì.
È certo, anche Cragno, altra situazione paradossale delle porte italiane, insomma. Di Gregorio, secondo me, si è meritato alla grande la titolarità. Sì. Cragno gioca domenica a Salerno, finalmente un'opportunità in campionato, gli apre la testa a metà del primo tempo, prende 3 gol...
Su questa considerazione che avete fatto, pesco dal cestino delle provocazioni come fanno a Croquetas e vi chiedo, ma non è che forse, perché mi è venuto in mente anche Vladimiro Falcone che sta facendo una stagione pazzesca, lei c'è anche lui un ragazzo molto intelligente ed equilibrato, tante volte passano da lui per dare indicazioni ai compagni, oltre che passare da lui per dargli la palla tra i piedi, un po' come è successo per colpa insomma, di Falcone, hanno subito il gol a Bergamo contro del Lecce. Insomma, è cambiata proprio la figura del portiere a livello mentale.
Sì,
cioè,
ma anche a livello tecnico, anche cioè, il gioco con i piedi. Ecco, Vicario è anche il terzo portiere del campionato per numero di tocchi di palla a partita. Milinkovic-Savic è il primo, che ne fa più di 50.
Sì,
il secondo è Consigli.
Milinkovic-Savic, praticamente.
Il secondo è Consigli e il terzo è Vicario. Consigli e Vicario cioè, sono secondo e terzo in alternata a seconda delle giornate perché sono molto vicini come dato. Sì, è cambiata la figura del portiere. No, la cosa secondo me interessante a sottolineare è che se continuiamo a fare nomi, la scuola dei portieri italiani,
sì,
che è tradizionalmente la scuola migliore del mondo, ha avuto un periodo un po' di flessione. In Italia hanno trionfato i portieri brasiliani.
Non abbiamo ancora nominato Carne Secchi, ad esempio.
Carne Secchi che sta facendo molto bene. Adesso direi che insomma abbiamo di nuovo una scuola di portieri al massimo livello. Sì, e poi il portiere della nazionale che secondo me diventerà il portiere più forte del mondo per diversi anni di fila. Non gioca in Italia, però è italiano.
Bravi tutti, non ci sono portieri più matti, ma il portiere che ha vinto il premio di miglior portiere del 2022 è il più matto di tutti, che è il Dibu Martinez, proprio per dare un'anticipazione dei The Best.
Siamo d'accordo con questo premio?
No.
Allora, per me il miglior portiere del 2022
è Courtois.
Ecco. Il miglior
che
portiere
è nella top 11.
Sì. Il miglior portiere di questa stagione è tornato ad essere Ter Stegen, perché poi parliamo del Barcellona, ma molti meriti della classifica del Barcellona in Liga sono da scrivere al suo portiere.
Anche lui una storia.
Il Dibu Martinez ha vinto il Mondiale. Ha vinto il Mondiale quando al Mondiale precedente era in tribuna a fare il tifo. Sì. Ha fatto quella parata su Colomuani. Ha fatto quella parata alla fine...
I rigori.
Ci arrivavo ai rigori. Alla fine di Australia-Argentina. La portata, ecco, l'unico senso che do a questi premi, dei quali mi interesso sempre molto poco, l'unico senso che do è quello di provare a definire la portata storica di eventi che si sono verificati nella stagione. In questo senso, tutto sommato, che l'abbia vinto Dibu Martinez non mi sconvolge, ecco.
Hai nominato il Barcellona, andrei a questo punto, abbiamo parlato di tanto Italia ovviamente, di Inghilterra, andiamo anche lì.
Poi torniamo però su Juve-Roma perché ci sono un po' di cose, certo, da dire, domani, domenica c'è una partita molto molto forte. Ecco.
Facciamo così, andiamo in ordine proprio settimanale, visto che domani c'è il classico di Coppa del Re. L'andata, in campionato il primo l'ha vinto il Real Madrid, la Supercoppa l'ha stravinta il Barcellona. L'andata di domani?
Allora, è un altro capitolo a parte. Ancelotti è stato piuttosto chiaro. In questo momento la Coppa del Re è quasi la priorità del Real Madrid, in questo momento inteso proprio in questi giorni. Perché in Champions League obiettivamente c'è da tenere la testa ben salda nel carro armato, però hai vinto 5-2 ad Anfield e gli hai proprio spezzato il morale al tuo avversario. Il campionato si è riaperto per la sconfitta del Barcellona con l'Almeria, nonostante sembrava chiusissimo per la non vittoria del Real Madrid nel bellissimo derby che abbiamo vissuto sabato. Derby antico, proprio come sensazioni e modalità. Però la Coppa del Re è il trofeo più vicino e c'è da affrontare il Barcellona. Allora, secondo me il Barcellona ci arriva maluccio a questo classico, nel senso che ha perso in campionato e ha perso l'opportunità di chiudere questa Liga, ed è piuttosto corto a livello di rosa.
È uscito in Europa League,
manca Lewandowski, già è un'assenza che vale per tre, manca Dembélé, il centrocampo è un po' tirato, si giocherà con... Credo che giocherà domani con Ferran Torres come 9, Rafinha attaccante di destra e poi 4 centrocampisti.
Che come sta facendo?
Non ci sono molte alternative. Ansu Fati è stato recuperato, però anche Ansu Fati è un po' un dolore, perché questo ragazzo per me ha delle potenzialità sconfinate, però dopo questo calvario, 4 infortuni alle ginocchia... Il timore che non si riprenderà mai del tutto è un timore che c'è. Quindi Barcellona mi sembra un po' in difficoltà. E il Real Madrid ha rischiato di perdere il derby nonostante la superiorità numerica. Però ecco, se devo fare un pronostico, visto che abbiamo iniziato anche in questa
dopo
seconda parte aggiorniamo. Di stagione di Night Cup, il gioco dei pronostici, e mi sembra che dovrò lavorare così ancora molto per farvi,
più che altro,
per farvi vincere.
Esatto. Rimaniamo... L'ha spiegato in maniera empirica Xavi, no? Alla vigilia di questa partita.
Esatto. Prima di andare a Real Madrid rimaniamo su Barcellona e vi facciamo sentire cosa ha detto Xavi prima di questa partita qua.
No, yo mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, ¿no? Tanto Liga como Champions. Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción, que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me...
Messo un po' le mani avanti, cioè, hai detto chiaramente noi abbiamo vinto un titolo quest'anno, la Supercoppa di cui parlavamo prima, contro di loro, giocando benissimo, però loro hanno vinto l'anno scorso Liga, Champions League, hanno fatto una goleada ad Anfield, e quindi loro sinceramente sono proprio i favoriti. Noi siamo una squadra in processo di crescita.
Io non devo mettere nelle mani avanti, nelle mani indietro, però io sono d'accordo con lui, anche secondo me è favorito Real Madrid, per status, per cose. Perché poi lo conoscete il Real Madrid, quando ti succede una cosa tipo quella della finale di Supercoppa,
esatto, anche per quello
ti rimane un po', e sono giocatori straordinariamente vincenti e per questo direi vendicativi le poche volte che cascano per terra, per cui anche secondo me è favorito Real Madrid. Certo, è una doppia sfida, andata e ritorno, con anche un po' di tempo fra le due partite, per cui dovremmo viverla, dovremmo ragionarla, però io sono un po' d'accordo con Xavi.
Ma il fatto che sia una squadra in processo di crescita, cioè quanto margine?
Il Barcellona non è in processo di
per
crescita,
quello dico,
il Barcellona è navigare al buio, perché anche dopo tutto quello che è stato fatto quest'estate, il Barcellona si è impegnato i prossimi 20 anni facendo l'in su questa stagione, fuori dalla Champions nel girone per il secondo anno consecutivo, fuori dall'Europa League ai playoff.
Entrambe le volte con parecchi rimpianti.
Ma sicuramente, anche con avversari di massimo rango, perché il Barça, certo, si prende nel girone il Bayern Monaco e l'Inter, e al playoff si prende il Manchester United. Insomma, non è stato fortunato in
però,
questo senso.
Sia nel però, girone che in Europa League, le possibilità di passare
destino in mano, destino in mano sempre, e destino non buttato via, però lasciato andare. E in campionato il Barcellona sta facendo un cammino straordinario, va riconosciuto, però...
Cioè, miglior difesa d'Europa.
Quando sembra che il Barcellona abbia toccato il fondo e stia provando a risalire, ne nasce sempre una nuova. Adesso anche questa situazione del caso arbitrale, che insomma è forse più pesante a livello di immagine che non su quelle che possono essere le conseguenze concrete, però continua a mostrarsi un decadimento, un disastro fatto da quello che è sempre stato sbandierato come Messi è un club negli ultimi anni, che è una cosa che mi fa pensare che insomma neanche al grande Barcellona, neanche a questi giocatori, neanche a questo allenatore possa riuscire di cambiare le cose in un anno, in una stagione. Secondo me questo percorso di rigenerazione durerà qualche anno per forza di cose. Il problema è la situazione economica.
Oggi però in Spagna è stata la giornata del cagometro.
Sì,
ma cosa
sì,
dici? Sì, il cagometro. Cosa fai? Senti qua, ma puoi dire queste robe?
Senti qua.
Non l'ha detto lui.
Come dici, è una competizione distinta, con un partito contro un rival molto forte. Va a essere un partito intrattenuto, la afición lo va a disfrutar, ma questo è un partito di 180 minuti per arrivare a giocare una finale. E già sta, non hai che... Il cagometro non lo so. Che è...
L'han capita. Beh, in Spagna sì, l'han capita.
Beh sì, anche perché la parola è molto simile. Sì, esatto. È molto simile. Vogliamo spiegare cosa dice Stefano?
No, dice sì, sarà una bella partita, il pubblico si divertirà, 180 minuti, porta in dote una finale, bella partita, loro forti, ma il cagometro non esiste.
Paura, diciamo, che non è.
Vedi anche la differenza, la tensione un po' di Xavi, certo, che ha un esame davanti, e Re Carlo che invece Re Carlo sabato ha buttato dentro un ragazzino che gli ha recuperato il derby,
che a Pamplona ha fatto due assist e non
sì,
uno.
Esatto, uno non è valido, annullato, però certo. È vero, cioè, era la prima volta che appariva al Bernabeu nel 2004, va dentro e ti fa quel gol lì. Che cosa vuoi che possa esistere un cagometro per Carlo Ancelotti?
È detto che poi Maldini ci aveva detto altre robe ai tempi, però magari è cresciuto anche Ancelotti.
Sì, è cresciuto e aveva sempre
prendeva
vinto
le pillole.
Poi lì sì, però poi è sempre così.
Hai parlato del derby, vogliamo un pochino soffermarci questo prima di tornare in Italia su Juve,
sì,
Roma.
Mi è piaciuto tanto il derby, mi è piaciuto perché era un derby particolare.
Derby di Madrid, eh?
Sì, il derby di Madrid di sabato, 1-1 al Bernabeu, Jimenez e poi Alvaro, che è stata la storia del...
Con l'Atletico in 10.
L'Atletico in 10 per l'espulsione di Correa, anche lì.
Tantissime polemiche.
Siccome il mio grande amico Luca Marelli credo ci stia guardando, non voglio parlare di episodi arbitrali perché altrimenti poi mi dà il
giallo. Cioè, spiega Marelli tutti i lunedì.
Esatto, io sono un fedelissimo fan, però diciamo che non sempre siamo d'accordo, ma ha ragione lui, perché lui è l'arbitro e lui ha il regolamento. Io Correa non l'avrei espulso, però va bene. No, mi è piaciuto perché è stato un derby estremamente intenso, un derby battagliato, un derby che ha certificato che l'Atletico in questo momento è finalmente la squadra che dovrebbe essere. L'Atletico l'ha buttata via questa stagione, l'ha buttata via in Champions League, l'ha buttata via non qualificandosi neanche alle altre coppe.
Probabilmente quarto.
È quarto e l'ha buttata via. E penso che anche lì possa esserci qualche cambio. Non so se il Ciolo arriverà alla fine del suo contratto. Oh. Io ho l'impressione che possa essere che a fine stagione finisca questo ciclo imparagonabile e ineguagliabile, perché proprio nel derby
sarebbero
Simeone
10 anni, no?
Sì, 10 abbondanti. Nel derby Simeone ha eguagliato il numero di panchine di Aragonés, i due massimi miti, e Simeone ha vinto di più di Aragonés lo stesso numero di panchine, per cui parliamo veramente della storia, da quella Liga 13-14, che non era il primo trofeo di Simeone, ma che per me rimane il...
Sarebbe un posto in panchina costoso in tutti i sensi.
Sarebbe un posto in panchina interessantissimo per Luis Enrique, secondo me. Ma ne parleremo, ne parleremo in futuro. L'Atletico ha giocato bene, anche in 10 uomini, non ha mai mollato. Griezmann adesso anche nel club è quello che è in nazionale, ovvero il leader tecnico a tutto campo. L'Atletico ha segnato un gol antico palla inattiva, punizione diretta di
Griezmann.
Guarda,
non vedevo l'Atletico così, così ciolista da un po'.
Ma esatto, esatto, io sono d'accordo nel riferire a questo il termine ciolismo, perché a volte viene malinterpretato oppure usato male. Il ciolismo non è solo garra, non è solo o anche sul termine garra si può ragionare, non è solo agonismo. Il ciolismo è andare oltre il limite precostituito, quindi giocare chiaramente contro una squadra più forte tecnicamente e superarla in volontà, ma anche in proposta, in cose che fai. E l'Atletico lo ha fatto. Poi però il Real Madrid non ha perso, perché è apparso appunto il toro Alvaro, questo uruguagio non uruguagio, che si avvia a battere anche dei record di precocità, come fece suo padre, perché suo padre ha vinto una Libertadores a 16 anni con il Peñarol, e questo da 2004 ha picchiato una testata favolosa. Mi è piaciuto tanto il derby, ha fatto vedere che l'Atletico è una squadra vera e ha fatto vedere che il Real Madrid però muore mai,
Tra l'altro tantissime polemiche per quell'espulsione di Correa che raccontavi. Per chi
non c'è scritto, non c'è scritto il signor arbitro, non ancora.
Marelli? Allora improveriamo, vuol dire che non ci sta seguendo. Oppure sta dormendo a quest'ora.
Non lo so, forse è distratto.
Tantissime polemiche su quell'espulsione, per chi non avesse seguito i social durante il derby, polemiche portate dall'Atletico stesso, che è una cosa che in Italia secondo me facciamo un po' fatica a, diciamo, immaginare. L'Atletico Madrid durante la partita, quando è stato espulso Correa, ha twittato l'Atletico Madrid ufficiale, quindi ha twittato niente di nuovo al Bernabéu.
Te l'ho detto che era un derby con radici.
Poi dichiarazione Oblak che dice: vabbè, prossima volta magari ci presentiamo direttamente in 10, così facciamo prima. Insomma, come dicevi te, un derby che mi ha fatto venire in mente i primi del Cholo, quella volta che vince 1-0 al Bernabéu con gol di Diego Costa, proprio. Uno di quei derby lì. Tra l'altro
anche quello che sempre lo stesso campionato, il derby di ritorno al Calderon 2-2, e fu la partita dello sclero del Monoburgos, se non ricordo male, era quella lì dove il Monoburgos deve essere trattenuto da tutti, anche Simeone
certo.
Quella lì 2-2, l'ambiente del Calderon in quel pomeriggio grigio era una domenica pomeriggio, secondo me non me lo dimenticherò mai, sembrava di stare in Argentina, bolliva la tribuna, era una cosa incredibile.
Però quello dell'anno
delle
dopo
partite
secondo
più intense
me
che
è
io abbia
stato
mai
ancora
visto.
Di più quello della rovesciata di Saul,
quel 4-0, sì, è vero, però non lo so, sai, poi ci sono quelle sensazioni personali di quell'anno lì, l'anno della Liga vinta dall'Atletico Madrid, la finale del Camp Nou è un microcosmo a parte. Quel derby lì è stato uno dei momenti in cui ho avuto più attaccato sulla pelle cosa fosse quell'Atletico Madrid.
Il gol di Gabi, no? Da fuori.
Gol di Gabi e gol di Koke, cioè gol di due canterani contro il Real Madrid poderoso di Cristiano Ronaldo, che poi segna anche lui. Ma l'ambiente, veramente, c'è. Poi al Calderon ci sta che l'abbiano abbandonato, perché era arrivato, secondo me, al limite.
Ma sai che stavo per farti questa domanda? Cioè, perché l'ho visto per caso oggi su Twitter, ma tra gli stadi buttati giù, qual è che ritirereste su? Il Calderon è una roba che se non ci siete stati cioè il Calderon ci passavano sotto le macchie, la curva era sopra una galleria praticamente.
Sì, c'è la circonvallazione interna
interna, ma della città di Madrid.
Sull'ingresso della tribuna, neanche sull'ingresso laterale, l'ingresso della tribuna centrale era sotto
con il Manzanar accanto.
C'è da dire che mi piange il cuore a pensare al destino di San Siro leggendo le ultime.
Quello vediamo. Un altro stadio che a me manca un po', ho avuto la fortuna di starci dentro, è Highbury,
certo.
Highbury è un altro posto dove arrivavi con lo stomaco che friggeva.
Chissà con che stomaco ci arriva la Lazio al Maradona venerdì. Luis Alberto nel post partita, e non solo, anche Marusic, hanno usato testuali parole: il Napoli, andiamo ad affrontare la squadra più forte d'Europa. Cioè, senza usare altri tipi di definizione.
E te lo dicono due giocatori non italiani. Questo mi dà il gancio per dire che, insomma, è una definizione che in giro per l'Europa, dopo la vittoria di Francoforte, dopo il girone di Champions League, abbiamo incontrato abbastanza spesso. C'è un rispetto enorme per il Napoli. E questa è la dimostrazione di come ti conquisti il rispetto. Ti conquisti il rispetto vincendo, senza dubbio, ma ti conquisti il rispetto vincendo in un certo modo.
Porto una riflessione che ha fatto uno dei migliori pundit, dei migliori talent al mondo, secondo me, che non è solamente un talent, che è Thierry Henry, che recentemente ha detto: sono molto curioso di vedere il Napoli. Perché? Perché in Serie A ha dimostrato di avere uno strapotere rispetto alle altre che non gli ha permesso di confrontarsi a pieno con un rivale alla sua altezza. Perché in Europa ha disintegrato il Liverpool, come però quest'anno ha fatto anche il Wolverhampton. E quindi sono molto curioso di vedere il... Perché adesso sta giocando con l'Eintracht Francoforte, che è sicuramente una squadra di livello, perché si sta giocando agli ottavi di Champions. Se andiamo a vedere il valore delle due squadre, forse non sono del tutto comparabili, anche a livello di blasone, secondo me. E quindi Harry dice: sono curioso di vederlo, se dovesse poi passare ai quarti, con un Manchester City, sì, però, con un Real Madrid.
Vero, verissimo. Però lì, cioè, è anche oltre il limite. Però mi verrebbe da rispondere.
5-1 alla Juventus.
Con tutto l'affetto del mondo e tutta l'ammirazione del mondo a Titi Henry. Cioè, arriva un po' in ritardo con queste considerazioni. L'abbiamo detto prima. È dall'inizio della stagione. Ma poi vediamo il Napoli. Ma poi vediamolo a gennaio. E vediamolo poi contro la Juve. E vediamolo poi agli ottavi di finale di Champions, quando è un altro mondo. E continuiamo a vederlo. Continuiamo a vederlo. Poi, ora... ci può stare anche che a un certo punto arrivi un limite, eh? Se no il Napoli vince anche la Champions League e allora, cioè, non oso pensare a cosa potremmo raccontare, o meglio, mi piace sognarlo ma non oso pensarlo. Però l'Eintracht Francoforte ha vinto l'Europa League. È una squadra che è cambiata, perché anche solo la cessione di Kostic ha tolto, certo, all'Eintracht. Però è arrivato Colomoni, che è uno degli attaccanti giustamente più
centrali. Che al ritorno non ci sarà.
Ecco, l'Eintracht Francoforte è stato non solo cancellato dal campo a casa sua, e sappiamo quanto siano impattanti i tifosi dell'Eintracht dal Napoli, ma è stato costretto a cambiare completamente il proprio modo di giocare. L'Eintracht è una squadra tattica, è una squadra furba, maliziosa, ma io non ho mai visto l'Eintracht nel suo percorso internazionale la stagione scorsa aspettare e basta. Col Napoli lo ha fatto ed è finita tritata. Altra cosa, l'Eintracht Francoforte l'anno scorso ha vinto l'Europa League. E quando arrivi a vincere, prendi delle cose molto importanti. Ce l'ha dimostrato l'anno scorso il Villarreal. Veniva dalla vittoria in Europa League e ha spazzato via dei colossi. Ce lo sta dimostrando in qualche modo anche la Roma. Viene dalla vittoria in Conference League, una Roma che fatica ad aver continuità, però intanto in Europa League il girone l'ha passato e nel playoff ha fatto fuori il Salisburgo, che è una squadra che veniva dalla Champions ed è una squadra con tantissimi fra i migliori prospetti che ci siano in giro. L'abitudine a queste sfide, a queste competizioni, è un'abitudine importante, e il Napoli ha superato proprio di slancio a pie pari anche questo aspetto. Per cui Henry ha ragione, vediamolo giocare contro il Manchester City, contro il Real Madrid, vediamolo, arriverà il momento e lì vedremo. Però secondo me lo si deve dire oggi con un tono diverso rispetto a qualche mese fa, perché tutte le dimostrazioni ce le ha date.
Arriviamo alla challenge che abbiamo annunciato un pochino prima, considerando, sì, appunto, che venerdì rivedremo al Maradona Sarri, non sarà la prima volta, però vedere questo Napoli qui di fronte a lui inevitabilmente sarà un'immagine che farà un pochino effetto. Come l'anno scorso, secondo me, ha fatto effetto anche vedere forse la versione embrionale di questo Napoli nella notte della commemorazione di Maradona, quel 4-0. Fu forse una sorta di epifania, considerando questa stagione di...
Sì, fu protagonista in assoluto Mertens, che è un giocatore che non c'è.
Ma Lobotka,
però...
fu la prima grandissima partita, sì, di Lobotka, nello stile di quelle che sta facendo di fatto ogni tre giorni quest'anno. Quindi... vogliamo provare a tirar fuori una top 11 mischiando questo Napoli con il Napoli 2017-2018, che è quello che arrivò secondo in campionato, l'espressione massima del sarrismo, chiamiamola così, riassumiamo.
Faccio una premessa: Sarri su questo discorso ha detto il Napoli di Spalletti ha più fisico, ha più struttura,
più
fisica rispetto al
e più profondità di rosa.
Sì. Sì. Quindi, partendo dal portiere.
No, è un esercizio divertente, perché ci dà poi la dimensione delle cose.
Reina, Meret.
Io sceglierei Reina.
Anch'io.
Reina, sì, sì. 3 su 3, siamo d'accordo. Ma per un discorso di
leadership, di peso specifico all'interno
anche
della squadra.
Anche di piedi.
Per esperienza internazionale, di piedi, di presenza proprio.
Ah, parliamo... del giocatore di quell'anno,
sì,
cioè non il Reina di adesso.
No, parliamo,
certo,
parliamo del livello assoluto, diciamo.
Terzino destro di Lorenzo.
Allora io ti dico, già ti faccio tutta la difesa.
Vai. C'era, io ti dico, mettiamo Isai di quell'anno.
Sì, sì. Io prendo i due terzini del Napoli attuale, perché sono una chiave di gioco.
Anch'io.
Determinante.
Io metto Goulam.
Di Lorenzo e Mario
Goulam è il miglior Goulam.
Sì, però Mario Rui ha fatto 6 assist in questo
campionato. No, capisco.
Un giocatore centrale, anche per il suo essere regista laterale.
Io questa cosa ho detto di Lorenzo dopo Salernitana-Napoli, che esattamente, per tornare al discorso anche un po' di Harry, che diceva esattamente come le grandi squadre europee, il Napoli ha dei terzini registi. Certo. Perché il Liverpool che vince la Champions League, sì, Alexander-Arnold, che è perché il Real Madrid aveva Marcelo. Sì, cioè, ogni grande squadra di recente ha sempre avuto Dani Alves al Barcellona. Almeno uno dei due terzini che fosse di fatto un regista aggiunto.
Il terzino, se vogliamo, nel calcio di oggi è forse il ruolo più sottovalutato. E proprio per questo è il ruolo più importante. Perché se tu riesci a rendere la coppia Carvajal-Marcelo al Real Madrid o Alexander-Arnold e Robertson al Liverpool, se tu, che ti preoccupi prima di tutto il resto, riesci ad avere sui terzini, è per questo che prendo la coppia, perché i terzini vanno a coppie, riesci ad avere sui terzini un surplus di qualità e di valore, è un aspetto sul quale puoi fare tanta differenza. E Di Lorenzo, secondo me, oggi gliel'ho anche detto una delle ultime volte che è stato ospite a Sunday Night Square, per me è il miglior terzino destro del calcio italiano, perché è tutto, perché è uno che ti fa gli assist, è uno che ti arriva a fare gol, ed è uno che difende, è il terzo difensore della squadra.
Vederlo da vicino quando gioca, soprattutto nella fascia nostra, la cosa più impressionante di tutto è la crescita tecnica, di pulizia tecnica nel gesto, nello stretto che ha fatto. Impressionante.
E poi da terzino quest'estate gli è stata data la fascia di capitano. È un grande capitano.
Un'altra cosa che ti porta al portocampo: il rumore quando va nei contrasti. Fortissimo. Non c'è un giocatore che ha quell'impatto su quella fascia lì al Maradona, quando siamo molto vicini al campo, che fa quel rumore lì nei contrasti.
Aggiungo una cosa: ha giocato tutti i minuti del campionato meno 11, ha riposato 11 minuti, perché una volta è uscita al 79esimo
e ha saltato credo una sola partita, ha giocato tutte da titolare in stagione tranne quella con la Cremonese in Coppa Italia, ed è stato l'unico,
e sta trovando anche la porta
del Napoli
con continuità.
Ha fatto gol a Francoforte.
Centrali,
allora, ecco qua penso di scatenare la prima discussione. Anche i centrali vanno in coppia, secondo me, e io mi prendo Albiol e Koulibaly.
Anch'io
Albiol lo sottovalutate. Albiol,
no, è che io purtroppo vedo questo Kim qua.
Sì, no, certo, sono d'accordo. Però Albiol in un decennio di calcio è stata una guida di riferimento. Albiol ha svezzato Koulibaly, Albiol ha svezzato Pau Torres al Villarreal, Albiol ha vinto con maglie grandi e con maglie di outsider. E io Raul Albiol lo porto sempre in palmo di mano, perché per me è veramente un grandioso difensore ed è soprattutto una guida difensiva.
Ma passami la battuta, Kim si è svezzato da solo.
Sì, sono d'accordo.
È arrivato e ha avuto un impatto incredibile.
Sì, è mostruoso Kim, come dice sempre Spalletti. Stiamo parlando di mezza stagione, cioè, due terzi di stagione. Certo. Ecco, quindi Raul Albiol ha 37 anni, due stagioni fa vince l'Europa League. Quindi per me, io poi
centrocampo,
tanto a gusto, io prendo Albiol.
Oh, ti danno ragione, comunque, incredibile.
Guarda caso, ragazzi.
Vabbè.
La ragione si dà ai matti, dai, su.
A centrocampo, Allan o Anguissa?
Anguissa.
Attenzione, ripeto una cosa, stiamo paragonando l'ultima stagione di Sarri.
Sì.
Con l'ultima stagione di Spalletti. Sì. Quindi,
sì.
No, perché qua leggo anche dei commenti su Koulibaly, bisogna considerare 2017-2018.
Ma sì, ma il Koulibaly che segna Torino,
ma
dai.
Ma il Koulibaly del Napoli, di cosa stiamo parlando? Adesso quest'anno la stagione è un po' più complicata, ma il Koulibaly del Napoli per diverse
quel
stagioni.
Koulibaly lì.
Dai. Anguissa per la completezza del giocatore, ma perché Sarri ha ragione nel dire che insomma il fisico ha la sua importanza.
Io scelgo Allan.
E uno come Anguissa ti permette di avere fisico e piedi. Io mi prendo Anguissa.
Scelgo Anguissa anche per cosa sta dimostrando in Champions. C'è un giocatore che in Champions sta facendo la differenza.
Secondo me non vi ricordate bene quell'Allan.
No, me lo ricordo molto bene. Io ho sempre pensato a Allan come un giocatore ideale per un centrocampo a due. Poi a tre in quel Napoli lì era doppio play, era mediano interdittore, era incursore. Sì, è vero, verissimo. Cioè, Anguissa quest'anno, numeri...
No, ma per amor Dio, vedi, dico, anche appunto...
Stagione più prolifica della carriera, credo sia 7 assist e gol, quanti ne ha fatti? 3 o 4?
3.
In campionato 2. Doppietta al Toro,
ha segnato in Champions League Anguissa, quindi 3 gol e 7 assist direi nella stagione di Anguissa.
E poi Hamsik, arriviamo prima all'altra mezzala.
Sì, sì, sì.
Hamsik o Zielinski, forse Hamsik proprio per Hamsik. Rendimento
Togli
numerico.
Hamsik è uno dei giocatori più importanti della storia del Napoli.
In regia Jorginho Lobotka.
E questo è un bel problema.
Che poi è quello che dicevo anche prima sull'Arsenal.
Allora, sì. Comincio io così mi tolgo subito.
Allora, sentito.
Per gusti personali, Jorginho. Nel senso che a me quel centrocampista lì piace tantissimo, poi i miei gusti contano pochissimo. Però a me quel centrocampista lì sempre pulito, quasi sempre verticale, mi piaceva tantissimo. Devo dire che il Lobotka di quest'anno, anche visto a Empoli, ne abbiamo parlato con lo stesso Spalletti, mi sorprende. Non tanto dal punto di vista del gioco, perché comunque sia da quel punto di vista lì, seguendo anche la Liga, ste tanto già a Vigo, sapevamo che giocatore
poi
fosse.
Poi si era un filo perso e Spalletti lo ha veramente...
Dal punto di vista difensivo mi rifiorire. Fa impressione quest'anno.
Fisicamente.
Sai cos'è Lobotka?
Difensivo, cioè proprio nelle letture.
La percezione del pericolo.
No, recupero palla.
No, sai cos'è Lobotka? Se devo trovare una parola da appiccicare addosso a Lobotka, precisione. Lobotka è precisissimo. Posizionamenti, movimenti, conduzioni, smistamenti. Le statistiche di Lobotka sono impressionanti. Lobotka è stabilmente oltre il 90% in tutte le statistiche di distribuzione. Di precisione nei passaggi complessivi è a 94 e qualcosa. Nei top 5
è
d'Europa.
È il secondo in Europa.
Dietro a Kroos.
Sì.
Quindi c'è proprio a dire primo degli umani. La precisione è sempre oltre il 90% anche nei passaggi nella metà campo avversaria. Ha, mi pare, il 76%, no, vicino al 70% di precisione sulle palle lunghe. Vince il 67% dei contrasti e ha preso un cartellino giallo in tutto il campionato. È una precisione svizzera, Lobotka. Tu hai il massimo dell'affidabilità da questo giocatore. Detto ciò, io scelgo Jorginho.
Sai che anch'io, ma sai cosa mi è venuto in mente? Jorginho mi sembra un giocatore più autonomo.
Sì.
Nel senso che vorrei vedere Lobotka con un altro allenatore. Ci sono tante partite dove Lobotka viene rimproverato perché non ha la posizione che vorrebbe Spalletti, viene telecomandato da Spalletti.
Sì, lì è il perfezionismo.
Rimane
di
dietro, spesso coperto dai centrocampisti avversari. Jorginho, credo, da quello che mi sembra, che non sia un giocatore che abbia bisogno di queste
indicazioni. Io, se devo pensare al Jorginho di Euro 2020, prendo quel Jorginho lì. Se devo pensare all'anno di Sarri, prendo Lobotka.
Sì, ci può stare questa cosa.
È vero anche
fa la copiata Champions League europeo nella stessa
infatti
stata.
Dico, no, gusti personali.
Esatto, dopo esserci inchinati ai gusti personali di Bernardi, io dico che i miei molto più trascurabili gusti personali dicono che c'è... Nella mia squadra ideale, insomma, un regista classico e magari anche un numero 10 classico trovano sempre spazio.
A proposito di 10, andiamo in quella zona. Vabbè, direi su Kvara, pochi dubbi. Cioè, possiamo anche andare
pochi dubbi, però bisogna portare rispetto perché il confronto è con Insigne. Scelgo Kvaratskhelia senza dubbio. Però sempre ricordando, insomma, cosa è stato Insigne per il Napoli.
Quell'anno ancora
cioè,
di più.
Quell'anno,
poi.
Ecco, scelgo Kvaratskhelia. Ma portando grande rispetto a Insigne.
Callejon o Lozano?
Callejon.
Anche io sì, Callejon.
Un giocatore nel momento migliore, i terzini avversari facevano un'altra partita.
Ma poi tutti gli allenatori hanno sempre fatto giocare, Benitez. Tutti.
E poi quel discorso delle cifre. Gol più certo, assist, Callejon, sì. Doppia cifra.
Ma
garantita.
Anche di minuti, come dicevamo di Lorenzo, di minuti in campo. Sì. Callejon se c'è, gioca sempre, gioca tendenzialmente sempre. C'è sempre.
E poi arriviamo centravanti, a Osimhen.
Onestamente... Mertens dove lo metti? Secondo me è una sfida 3. Mertens è il più grande cannoniere della storia del Napoli. Secondo me è una sfida 3. Io il mio nome ce l'ho.
Gonzalo Higuaín.
Anch'io.
Pipita Higuaín.
Ma è l'attaccante più forte, cioè almeno personalmente è proprio l'attaccante che più ho adorato da quando seguo il calcio.
Ha fatto anche il record di gol in campionato. Osimhen, io spero davvero che continui per tanti anni su questa riga.
Però hai visto se che hai questo dubbio.
No, ti sto dicendo. Se Osimhen continua su questa linea, Osimhen spacca i muri nei prossimi anni di calcio. E me lo auguro perché è un attaccante esaltante per come vive la partita. E se Osimhen vince lo scudetto a Napoli, comunque una spallatina a tutti gli altri la dà, perché il Napoli ne ha 22 di scudetti nella sua storia. Vincere uno scudetto, arrivare a vincere, dà una spallatina. Però Higuaín a livello assoluto.
Per Osimhen, vedendo gli stimoli che dà e riceve in campo e a bordo campo da Spalletti, gli auguro nella sua carriera di avere sempre degli allenatori come Spalletti.
Sì.
Quindi che lo indirizzano, col quale comunque si può confrontare sempre, perché ad oggi mi sembra ancora un ragazzo che ha bisogno di quella roba lì.
Ci sono anche fasi della carriera.
Certo, poi ad oggi
il centravanti, un po' come il portiere, ha sempre una maturazione un filo tardiva. Sono i due ruoli più individuali che ci siano nel calcio, il portiere e il centravanti. Quindi lui credo che quest'anno, da questo punto di vista, abbia fatto un passo enorme, perché Spalletti gli chiede all'inizio della stagione una cosa su tutte pubblicamente: diventa leader.
Ovviamente.
E lui diventa leader.
Ovviamente Higuain, noi ci siamo fatti prendere dal confronto così man, detto sì, che nella stagione 2017-18 Higuain era già a Torino perché decide lo scudetto.
Sì, certamente no, l'abbiamo messo, dai, era il confronto fra il Napoli e Sarri, perché c'è anche Mertens di mezzo che ha segnato più di tutti gli altri. Però in questo senso andrei così.
Allenatore?
L'allenatore, allora, te lo dico.
Come può andare via?
Qua parto io. Fai il conto. Io credo di aver scelto, allora, Reina, Albiol, Koulibaly, Jorginho, Amsic, Higuain e Kayakon. Sono 7 su 11 giocatori del Napoli di Sarri. Per cui l'allenatore Spalletti. Perché Spalletti ha più punti di quel Napoli, ha vinto più partite di quel Napoli, ha segnato più gol di quel Napoli, i numeri difensivi sono identici. Stessi gol subiti e stesse clean sheet. E quindi se nella scelta dei singoli siamo 7 contro 4 e questo Napoli va più forte e forse ci arriva a vincere lo scudetto che quel Napoli ha mancato, allora allenatore Spalletti.
Basta guardare l'evoluzione di Mario Rui, Rachmani, Lobotka, Osimhen. Per capire il lavoro di Luciano Spalletti rispetto anche solo all'anno scorso. La maturazione di Victor Osimhen mentalmente nella scelta dello spazio da attaccare.
Ma noi torniamo...
Nella comunicazione, nel quanto se la prende con i propri compagni e con gli avversari.
Alessio, è molto più semplice. Torna al 13 d'agosto, data di inizio di questo campionato.
Sì, ero a Di Maro io, figurati.
Torna al 13 d'agosto. Io personalmente pensavo, non erano ancora arrivati Raspadori, Simeone e Ndombele, però indicavo il Napoli nella squadra forse più indebolita, con più incognite. Sono andati via i pezzi da 90, ha perso tutti i riferimenti e adesso vedremo come farà a sostituirli. Oggi, all'inizio di marzo, ha 18 punti di vantaggio sulla seconda.
Sì, che sul campo sarebbero 15, però comunque sì.
15 punti di vantaggio sulla seconda.
Che sarebbe la Juventus che gioca...
Alla quale ha dato 5 gol. Gol.
Che sarebbe la Juventus che gioca contro la Roma. Altra partita chiave del prossimo turno di Serie
calda,
A.
Calda, molto calda.
Arriviamo da una giornata di ieri che abbiamo vissuto qui su DAZN con una vittoria storica della Cremonese meritata, possiamo dirlo, perché era una Roma che dopo la grande prestazione con il Salisburgo, con problemi fisici da non sottovalutare, che però ancora una volta sul momento più importante della partita, penso quando Spinazzola fa l'1-1 e anche José Mourinho dice: tutti noi credevamo che questa partita o terminava 1-1 o l'avremmo vinta noi, e poi la finale
invece ha vinto la Cremonese.
Interrompo un attimo, c'è una carambata, Ale.
Grande
Ale, ero il cameriere di Di Maro, spero che ti ricordi.
Wow,
certo. Scusate. T'ha fatto ridere. Ciao, un saluto. Certo che mi ricordo.
Mi spiace per te.
Non a caso,
l'anno prossimo
poteva avere
poteva
fare qualsiasi lavoro, no?
Ho visto un po' di terrore sulla tua faccia.
No, poteva avere poteva fare qualsiasi lavoro, il personal trainer, ho detto fa il cameriere, giustamente ci sta.
No, fantastico. Ma l'anno prossimo ti mandiamo Bernardi e sono sicuro che fra un anno esatto non ci starai guardando e non scriverai, perché è persona un po' più pignola, è un po' più difficile. È un po' più difficile con la quale avere a che fare. Di cosa stavamo
parlando? Roma Juventus, che è la Roma che crolla alla fine.
No, allora la notizia migliore è che la Roma non deve più incrociare la Cremonese da qua alla fine della stagione.
Due sconfitte in 20 giorni.
Due capite un boli molto dolorosi. No, è brutta la Roma di ieri sera. Mourinho lo aveva detto, è una squadra che non riesce a reggere il doppio impegno, anche lì mettendo secondo me un po' le mani avanti, perché insomma il tempo di recupero da giovedì a martedì c'era. È una squadra che mentalmente non ha azzannato la partita. Poi ci sono state anche scelte un po' particolari, eh. Una secondo me forzata, però determinante. Ibáñez come centrale nella difesa 3 perde quelle che sono le sue qualità primarie ed è chiamato a cose che non gli appartengono fino in fondo. Ma Smalling è insostituibile e comunque Kumbulla in quel ruolo, cioè anche Juric lo propone inizialmente come centrale di difesa 3 e poi piazza Gunter lo manda a fare il terzo di sinistra perché Kumbulla non è molto veloce, non è molto tecnico, per cui soffre un po' in quel ruolo. Però Ibáñez l'ho visto in difficoltà, Ibáñez è sempre un bastione della difesa della Roma. La scelta che più mi ha sorpreso è stata la non presenza di El Shaarawy dal primo minuto.
Che sta facendo molto bene.
Sta facendo molto bene, non aveva giocato col Salisburgo.
Certo.
E anche il discorso della Rosa, insomma, Pellegrini, Dybala, un po' tirati come impiego, però non è lì che la Roma ha perso la partita.
Però anche Spinazzola aveva giocato 90 col Verona, gioca 90 col Salisburgo, gioca 90 con la Cremonese.
Sì, ma non è lì che la Roma ha perso la partita. La Roma ha perso la partita perché forse per la seconda volta nel post mondiale, perché la prima era stata l'altra partita con la Cremonese, non è stata la Roma cresciuta, la Roma migliorata, la Roma più gonfia che abbiamo visto costantemente, anche in partite che ha perso. L'esempio chiaro potrebbero essere le due partite col Napoli. All'andata perde senza passare la metà campo, al ritorno perde facendo una partita molto, molto buona sul piano della prestazione.
È mancata forse anche dal punto di vista caratteriale. E come va provato a pungolare la propria squadra, Mourinho ce lo dice. Sì. Senti qua.
Io l'ultima cosa che ho detto ai giocatori prima di questa partita era facciamo un esercizio di immaginazione. Immaginiamo che questa partita è la ultima partita di campionato. È la ultima. Abbiamo giocato tutte le partite. L'Inter, il Milan, Lazio, Atalanta. Abbiamo giocato tutte le partite. E manca una partita per finire il campionato. Che è Cremonese Roma. Se perdiamo andiamo in Europa League, se pareggiamo andiamo in Europa League, se vinciamo andiamo in Champions League. Questa partita la vinciamo o no? No.
Allora qui dice non ha
Champions League ancora.
Non ho questo obiettivo. Ho parlato di questo come una situazione di motivazione prima di giocare la partita, ovviamente non ha funzionato.
Dicevo che quando lui dice no, abbiamo perso, lasciando intendere non andiamo in Champions League nella scelta immaginaria che fa José Mourinho, c'è un sorrisino e uno sguardo al nostro Tommaso Turci che mi ha fatto venire in mente la conferenza stampa in cui dice dovrò parlare.
Allora,
cioè della serie ci sono diversi problemi.
Sì.
Lo lascia sottintendere.
Non sottovaluterei mai la forza comunicativa.
Sì, no, certo, certo, allora, certo.
José Mourinho è il comunicatore numero uno nel mondo del calcio. E ha sempre un'idea da far passare, ha sempre delle cose da mettere davanti a delle altre. Allora, detto che poi il clou del suo post partita è stato, insomma, lo sfogo per quello che è successo con il quarto uomo Serra, c'è un'indagine aperta, insomma, le
due giornate di squalifica.
Sì, però le immagini sembrano abbastanza avallare la versione presentata da Mourinho e sarebbe una cosa molto, molto spiacevole, molto antipatica, stando sul campo e sulla partita. Per me non è raccontare la cosa giusta, dire non ho l'obiettivo della Champions League.
Adesso
no, aspetta, fammi finire. La società ha quell'obiettivo lì, te lo ha detto anche Tiago Pinto, scritto su carta rosa in un'intervista appena prima della ripresa del campionato. Peraltro quest'anno, allo stato attuale delle cose, perché la penalizzazione della Juventus è da considerare, è stato presentato ricorso ieri, è perché comunque la Juventus è a meno 10 dal quarto posto anche con la penalizzazione di 15 punti. Quest'anno, allo stato attuale delle cose, il quarto posto è il quinto posto.
Sì.
Quindi, insomma, secondo me, nelle possibilità della Roma, negli obiettivi della Roma, il quinto rendimento del campionato deve esserci.
E poi a novembre non avrebbe detto la stessa cosa.
Ma sì.
Faccio l'avvocato difensore di Mourinho. Ma secondo voi, in quella frase lì che dice, lui si riferisce a quello? Nel senso che a me sembra quasi che voglia rispondere alla domanda di Tommy, cioè non era quello il mio obiettivo di dire alla squadra andiamo in Champions League o non andiamo in Champions League, era semplicemente una maniera per motivare. Cioè non vorrei che fosse stata
ma può essere
travisata, però la sua frase nell'italiano proprio, nella traduzione fa in italiano.
Può essere, però insomma.
Capito cosa dico?
Sì, sì.
La contrapposizione rispetto al concetto chiarito la società, il nostro obiettivo è il quarto posto, Mourinho l'ha messa un po' di volte
poi,
in questa stagione.
Attenzione, la controprova probabilmente non ce l'avremo mai, però proprio perché parlavamo delle doti comunicative di Mourinho, può anche essere che abbia usato delle parole interpretabili proprio per, diciamo... Sì. Così, magari evitare, diciamo,
i giudizi, lo ha detto anche lui, si fanno a fine stagione, perché i risultati, i traguardi centrati saranno determinanti per valutare. Secondo me fin qui la Roma è stata tante volte discutibile sul piano della proposta, è stata indiscutibile in quello che ha portato a casa. La Roma ha fatto tanti punti in campionato. La Roma ha passato il girone di Europa League. La Roma ha passato il playoff di Europa League. Adesso ha una grande sfida contro una squadra forte come la Real Sociedad. Quindi, se noi abbiamo discusso spesso questa squadra per la proposta, ma i risultati ottenuti, i punti portati a casa sono questi, allora l'allenatore è da premiare al netto di tutte le considerazioni. Il problema è che quando la metti su questo piano, e Mourinho è sempre stato uno di quelli che vengono definiti risultatisti in questa contrapposizione che mi fa veramente solo ridere, perché non conosco una persona che sia nel mondo del calcio che non voglia vincere.
Beh, lui ha la chiarita, i risultatisti significa che hai vinto, quindi...
No, secondo me, il discorso è ampio.
Tra l'altro alla vigilia proprio di Roma-Juventus dell'anno scorso, quando a questa domanda Mourinho disse: intanto, se ci date dei risultatisti significa che io e Allegri abbiamo vinto, quindi
questo sicuro, in un certo senso. Ma tutti sono risultatisti. La mia idea almeno sta nel fatto che se tu vai sulla via del gioco e quindi sei giochista, secondo questa contrapposizione che ribadisco è assurda, se tu vai sulla via del gioco secondo me hai più probabilità di vincere, tutto qua, rispetto a speculare. Ma infatti si vince sempre proponendo un tipo di gioco.
Sì, poi tanti la buttano anche, secondo me giustamente, sull'intrattenimento per la gente che guarda.
Questo è un altro aspetto. Don Marcelo Bielsa insegna, il modo è determinante, perché comunque tu hai sempre il riferimento alla gente. Però anche per arrivare solo al concetto del risultato, secondo me chi gioca meglio ha più probabilità di vincere una partita rispetto a chi gioca peggio. Poi può darsi che la vinca chi gioca peggio, l'abbiamo visto di tutti i colori, però le probabilità sono quelle. E Mourinho e la Roma e la sua stagione verrà giudicata per i risultati, e per quello bisogna aspettare la fine.
Dalla community, diciamo che il riassunto che viene fatto è: Mourinho è uno degli allenatori di fatto più pagato della Serie A, la Roma ha un monte ingaggio molto alto, con la penalizzazione della Juve se la Roma non va in Champions League è una stagione fallimentare.
Fallimento è una parola molto abusata nel calcio.
Dipende dall'Europa League.
No, io però confermo il mio pensiero dall'inizio dell'anno che lo dico. Per me l'obiettivo fissato alla società è un obiettivo legittimo. A maggior ragione se davvero il quinto posto dovesse essere il quarto posto. Insomma.
73 punti dovrebbe fare, ha detto Allegri.
Sì, l'ha detto Allegri.
In Champions League.
Ce l'abbiamo.
Vedendo i numeri ora, è normale che c'è la Lazio 45 e quindi diventano a una media di 2 punti a partita, mancano 14 partite, sono 28 e diventano 73. E noi per arrivare a 73 bisogna fare un giorno di ritorno straordinario, ecco, quindi... Però vediamo passo dopo passo, ecco. Secondo me a 73 sei dentro la Champions.
Su queste cose difficilmente sbaglia.
Ma ci crede o non ci crede?
Sì, ci credono tutti. Ieri sera ero all'Allianz Stadium a commentare il derby e la partita è cambiata psicologicamente nel momento in cui è entrato Pogba. Lo stadio, tu lo sai, siete stati tante volte, quello è uno stadio che quando spinge... Non ci esci. Non sempre spinge, no. Anche ieri sera non era pieno, ci sono tante motivazioni. Quando già nel primo tempo, quando si è alzato per scaldarsi, c'è stato un moto ondoso. Quando poi si è capito che...
Sarebbe entrata una serata storica.
È cambiato il derby, poi il Torino era un po' calato, Torino ha fatto una gran partita ieri sera, secondo me. La Juventus è una squadra fortissima quando ha a disposizione tutte le proprie risorse. A livello di risorse a disposizione, la Juventus, io continuo a pensare che abbia la rosa numero uno in Italia. Quando è entrato Pogba, si è messo a giocare anche lo stadio, cioè si è veramente esploso, e lì non ce n'era per nessuno.
se non sbaglio si prende la punizione,
sì,
quella
certamente
sul
4-2. Sì, sì, sì.
Ma era già 3-2 per la Juve?
È il gol del 4-2.
Sì, perché il 3-2 lo segna appena entra lui insieme a Chiesa che fa l'assist.
Ma sai cosa mi ha impressionato?
E lì Juric impazzisce con Radonjic.
Sì, vabbè,
perché
poi
Radonjic doveva essere lì.
Abbiamo capito. E Pogba si prende quella punizione, nella tensione generale ride.
Sì, sì.
Cioè porta quell'entusiasmo.
Devo dire che se fossi fuori da così tanto,
sì, no, entrassi, no, certo,
probabilmente
certo,
riderei anche io.
Sì, no, ma si è avvertito qualcosa quando è entrato Pogba, che poi adesso dovrà crescere di condizione, però quell'effetto lì è un effetto che fa la differenza, e l'effetto nella Juventus è che sta tornando Pogba, sta tornando Chiesa, stanno tornando un po' tutti, e allora si arriva davvero a quello che si diceva inizio stagione: aspettiamo la vera Juve. L'abbiamo aspettata tanto, la aspettiamo ancora, aspettiamo anche che le cose forti diventino stabili, perché adesso la Juve ha segnato 9 gol nelle ultime 3 partite,
3 a Nantes, 4
e 2 allo Spezia, 9 gol nelle ultime 3 partite, ha fatto un mese di febbraio perfetto, 6 vittorie e un pareggio, è una squadra che nel secondo tempo di ieri ha fatto vedere di poter buttarli l'avversario e attaccarlo con
che è una
cose.
Delle cose che è mancata di più nell'ultimo anno e mezzo,
esatto,
cioè quella roba lì del dire sono la Juve in casa, esatto, si metto lì e la partita
mancata,
la vinco in una maniera o nell'altra,
è mancata anche solo senza andare indietro un anno e mezzo nel primo tempo del derby.
Sì, sì.
Il Torino faceva la partita anche bene, perché poi c'è veramente Juric, è un allenatore molto bravo, perché ha cambiato completamente il Torino quest'anno e lo ha reso una squadra di buonissimo livello, con caratteristiche completamente opposte rispetto al suo Torino dell'anno scorso, perché ci sono giocatori totalmente diversi, e l'anno scorso si era una squadra fisica, quest'anno il Torino è una squadra che deve giocare perché non ha fisico e sta giocando molto bene, però la Juve correva dietro il giropalla del Torino ieri sera, Poi è stato un bellissimo derby, anche lì cuore, mentalità, nervi, situazioni di forza, la Juve che comunque riemerge sempre, la traversa di Vlahovic, poi la traversa di Linetti, alla fine la Juventus che vince, è stata una gran bella serata.
Forse
di
nel
football.
Primo tempo l'unico della Juve che è riuscito effettivamente a farsi correre dietro è stato Kostic, che dalla nostra sì. community dicono... Kostic sì. partita migliore della stagione.
No, Kostic ne ha fatte tante.
Ne ha fatte tante.
Kostic per me è un giocatore di massimo livello per il nostro campionato. È stato forse il miglior giocatore della scorsa Europa League, anche se credo che il premio l'abbia vinto Kamada formalmente, però insomma Kostic è stato determinante per l'Eintracht. È il secondo giocatore del campionato per numero di cross in movimento, è a quota 8 assist in stagione fra sì. tutte le competizioni.
Segnato un po' di più col Frankfurt, con l'Eintracht.
Sì, qualcosina in più, perché comunque un paio di gol li ha fatti quest'anno. Uno a Salerno
Bologna.
Di sicuro, uno col Bologna.
Devo dire che vedendolo soprattutto nel riscaldamento, le qualità balistiche,
sono
come si diceva una volta, ha fatto pochi gol.
Sono
per
d'accordo,
le qualità
sì,
che
ma
ha.
Se tu vedi il riscaldamento di Kostic rimani inchiodato, calcia con una violenza e una precisione impressionante.
Ma vi racconto questa, appena prima di Juventus-Fiorentina, forse Udinese, una delle partite della Juventus che ho fatto io allo Stadium, calcia in porta, i tiri che fai nel riscaldamento sono tiri puliti, cioè boom, sponda e te calci. Ha tirato un fulmine che Pinsoglio ha parato con una mano a fine primo tempo. Pinsoglio stava rientrando per riscaldarsi, quindi ovviamente ti becchi lì nel momento che ricominci la partita, quindi per curiosità gli ho detto: ma quel tiro di Kostic? Ha fatto una faccia, come dire,
o male ancora adesso.
Sì, e si è girato e se n'è andato senza praticamente dirmi sì, nulla. Sì. Ma dal vivo sì, sì. le qualità che ha nel calcio fanno impressione.
Sì, è vero, anch'io.
Infatti, secondo me ha segnato poco da quel
punto. Ma ci arriva stanco, corre
no,
tanto.
No, no, beh, ma va anche un po' più su questa. Però è la stessa sensazione che ho avuto anch'io guardando il suo riscaldamento a Sampdoria e Juventus, che era la seconda di campionato.
C'ero io.
Veramente, cioè, lo vedevo per la prima volta dal vivo. Riscaldamento, ho detto, questo è uno che fa 40 gol in questo campionato, perché ogni volta che tira prende l'incrocio dei pali a sì. 200 all'ora, però quello che serve veramente tanto alla Juventus di Kostic è la sua capacità di dosare il piede in corsa.
Pensa se ci fosse Mandžukić ancora, quanto ne farebbe su assist di Kostic, considerando Allegri sì. quanto lo faceva andare sul secondo
sì,
palo.
È vero. No, è un giocatore determinante, e poi la Juventus ieri segna 3 gol su palla inattiva. E ai colpitori di testa e ai battitori.
A un certo punto aveva in campo Kostic. A un certo punto aveva in campo Vlahovic, Bremer, Rabiot, Danilo, Pogba su un calcio d'angolo. È quello che ha sempre voluto.
E chi li batte? E chi li batte? Di Maria, Chiesa. Kostic, Chiesa.
È sempre quello che ha voluto Allegri. E per questo io vi faccio questa domanda, che ovviamente rivolgiamo anche alla community, visto che lo stesso Allegri, in quella famosa intervista, non intervista, con il Corriere, parlò di Juve reale, parlò di Juve virtuale. Di fatto venne fuori in maniera esplicita quella che era la sua idea di partenza, di cui si è parlato tanto anche durante l'estate. Cioè questo 4-3-3 con Paredes come punto centrale del centrocampo, con Rabiot e Pogba, con Di Maria, Chiesa e Vlahovic. Oggi, che li recupera tutti, no, è ancora quella la sua idea?
Assolutamente no. Paredes è l'ultimo della rosa. Cioè, ieri.
Ma anche a livello di modulo?
Aspetta. Ieri non c'è Locatelli e gioca a debutto a Barrenecea. E Paredes non fa un minuto, questa è
una sentenza.
Triplice fischio su Paredes, che penso abbia le proprie colpe, però è una scelta molto chiara. Mentre da quel dialogo riportato dal grande Mario Sconcerti, ed era Locatelli la prima alternativa in mezzo al campo. Certo. Oggi è completamente cambiata la gerarchia.
Ma il modulo?
Io non lo so, perché fuori da quella difesa tre lì non ci vai, per due motivi. I terzini, Alexandro come terzo di sinistra, trova una dimensione ancora molto affidabile per lui, e penso che il fatto che rimarrà la Juve anche nella prossima stagione, insomma, sia una traccia. E Danilo può fare tutto, perché è il giocatore più intelligente che abbiamo.
Pirlo giocava mediano a volte.
Ha fatto di tutto. Però sui terzini sei molto corto.
E poi posso dirti...
Kostić il terzino a 4? No. E tridente ideale, ok, Di Maria, Vlahovic, Chiesa. E però non lo so, no, secondo me la difesa 3 la vediamo fino alla fine.
Aggiungo un'altra cosa, per esperienza, per esperienza anche, diciamo, appunto a bordo campo, mi sembra anche che la stessa sensazione dei difensori della Juventus sia quella di rimanere a 3.
E anche perché stavo completando terzini, ma l'aspetto ancora più centrale sono i centrali.
Bremer non può, cioè, nel senso, no,
può, però non è nella sua opzione migliore. Bonucci uguale, che adesso rientrerà, e Gatti e Rugani, insomma, qualche partita l'hanno fatta e non sempre benissimo. Io credo che,
tra l'altro, ci sarà Roma-Juventus, che l'anno scorso fu una partita un po' simbolo. Intanto l'anno scorso non c'era Allegri e quest'anno non ci sarà Mourinho, sì, perché ci fu Landucci in panchina. Partita assurda, 3-1 per la Roma, rimonta della Juventus su 4-3 con gol di De Sciglio. La partita anche dell'infortunio di Federico Chiesa, a, se non ricordo male, 2 anni di distanza dalla partita dell'infortunio di Zaniolo. Una partita,
spero anche allora, no, sì, no, no, quest'anno, siamo lì, due anni.
Dico, una partita che sarà piena di cose, per riprendere il discorso che faceva Allegri, così poi magari proviamo anche a, diciamo, chiudere. Quanto conta questa giornata sulla Champions League?
Tantissimo.
Ripetiamo: Napoli-Lazio, Roma-Juventus
e Fiorentina-Milan.
Sì, ma Napoli-Lazio e Roma-Juventus, perché se la Lazio non dovesse fare l'impresa della stagione, ovvero battere il Napoli, che è cosa è riuscita solo all'Inter, se la Lazio dovesse perdere venerdì a Napoli e la Juventus dovesse vincere a Roma, la Juventus sarebbe a 7 punti dal quarto posto.
Sì.
E la Roma si ritroverebbe con 2 sconfitte di fila.
A 6 dal quinto.
Cioè, può succedere anche l'esatto contrario, che la Lazio faccia il risultato, che la Roma batta la Juventus, allora per la Juve sarebbe...
Poi tutte queste congetture pareggiano tutte e due.
No, pareggiano tutte e due. Questo per dire che c'è la possibilità che siano risultati molto incisivi in questa corsa, che io comunque mi immagino serrata fino all'ultima giornata.
Detto che poi la posizione della Juventus può,
può cambiare. Assolutamente, però anche al netto di questo, cioè se la Juventus dovesse riottenere quei 15 punti e andasse al secondo posto, diventa ancora più furibonda la cosa, perché c'è un posto in meno.
Certo.
Quindi andiamo avanti così fino alla fine. I risultati di questo weekend, e non solo per la lotta Champions, perché mi facevi notare,
sì,
giustamente,
che probabilmente la partita più thriller di questo weekend, guardando la classifica, è Spezia-Verona,
sì,
perché la seconda di semplici hanno giocato abbastanza bene a Udine, sono andati a racciuffare,
tra l'altro, confermando un cambio nello Spezia che si era già visto contro la Juventus, che è quello del cambio modulo, il 4-3-3,
sì,
perché anche a Udine ha confermato, ha confermato soprattutto il ritorno di Insola,
sì,
per
però,
lo Spezia.
Ragazzi, se il Verona dovesse far risultato a Spezia, 17 punti il Verona, 20 lo Spezia al 17° posto, vuol dire che Zaffaroni e Buchetti hanno fatto un miracolo.
Sì, però è veramente la partita dell'anno per l'Hellas. Io l'ho chiesto direttamente a Zaffaroni perché mi era venuto questo dubbio e sono contento che me l'abbia confermato. Il Verona è stato la squadra che ha sfruttato meglio in assoluto la pausa invernale.
Certo.
Però si è ritrovato a ripartire...
Anche il Bologna.
Sì, anche il Bologna, è vero. Però, insomma, la situazione dell'Hellas veniva... Quante certo, partite di fila? No, per 10 certo. Sconfitte di fila. Sì, sì.
Era data per spacciata, sì, possiamo dirlo. Spacciata.
Riprendi il discorso con niente più da perdere. Cioè, nella disperazione più totale. Devi fare una rincorsa epocale per salvarti. La fai, perché arrivi a contatto. Appena l'Hellas arriva a contatto, cioè è possibile, la rincorsa è stata fatta, adesso inizia un campionato vero, l'Hellas si siede. Si siede e fa delle prestazioni negative. E io a Zaffaroni ho chiesto questo dopo la partita con la Roma. Cambia per voi qualcosa il fatto di essere arrivati a contatto? Oppure è sempre questa cosa? Io metto, non dovrebbe cambiare, ma in realtà cambia, proprio per questo motivo. Mentalmente prima eri di fronte al fatto che potevi fare una cosa incredibile, una volta che sei arrivato nella concretezza delle cose, inizia un'altra situazione. Questa con lo Spezia è una partita che riporta quella situazione lì.
Ecco, questa era la mia domanda. Questa era la mia domanda. Secondo te, nella psicologia della partita, pesa più, sono tre cose, due per l'Hellas, pesa più il vengo a Spezia, ti batto, ti raggiungo e poi vediamo come va, o vengo a Spezia, perdo e non dico che è finita, però sono di fatto 7 punti considerando forse lo scontro diretto, no?
Sì,
diventano sei.
Ah no, sei, è vero, non c'è più lo scontro diretto, sei. Oppure lo Spezia, se vengono a Spezia e mi battono... sono dentro sono dentro fino
sì, no, allora, sì. Ma anche col pareggio
cosa
me.
Conta di più?
Guarda che anche col pareggio secondo me il Verona ha 2 risultati su 3, ti dico questo.
Cos'è che psicologicamente
è importante non perderla questa partita, è vero, però per l'Hellas torna il fatto di dire ok, adesso vengo a metterti paura, ero lontanissimo, non mi considerai,
allora è questa la risposta, allora è questa la risposta.
Però anche lo Spezia dalla sua, ok, fatto, cioè, ti sei convinto di poter fare le cose, vieni.
Guarda che è una partita che guardano in tanti, Salernitana e Lecce,
sì, sì.
24-27.
Più che altro perché lo Spezia ha veramente buttato via tantissime occasioni.
Ma sì, ha buttato, è vero, perché è la squadra credo che abbia perso più punti nei finali di partita.
10.
Ecco. Però,
solo no, la Cremonese 11.
Sì, però ragioniamo anche sulla realtà delle cose. E lo Spezia ha una squadra per la quale immaginarsi, progettare o anche solo ambire legittimamente ad una classifica diversa da quella che ha.
No.
Ecco, però ti dico, io la penso
però
così.
No, per il mio discorso
è vero, è stata sfortunata e questo secondo me depone anche a favore della gestione tecnica precedente che non è stata così malvagia.
Il mio discorso...
Cioè, lo Spezia è una squadra da salvarsi all'ultima giornata.
Sì, però il mio discorso era per quello che hai fatto vedere in campo.
Sì, certo.
E ritorniamo infatti a quella cosa della proposta. Per quello che hai fatto vedere in campo, lo Spezia ha fatto il campionato del Lecce.
Sì, sì. Sì, sì,
a livello di proposte in campo,
sì, il Lecce
2-0
è
con l'Atalanta in casa, fai 3-0, te l'annullano per tanto così, e poi la pareggi 2-2 con la Fiorentina
all'ultimo secondo, con la Fiorentina all'ultimo secondo, è vero, ma questo appunto secondo me parla anche del fatto che Gotti non ha fatto un brutto lavoro a Spezia, e perché hai perso questi punti? Perché
cioè, per dirti,
quello che sottolinea sempre Juric anche del Torino, che te lo fa capire chiaramente, cioè, sbagliamo sul più bello e quindi hai anche la qualità,
ma ragazzi, nei singoli
tutto tondo dei giocatori,
4 punti e un posto in classifica non ci sono mai con la Salernitana nei singoli.
No, non lo so,
no? Boh, secondo me c'è qualcosa in più.
No, lui dice che la Salernitana è molto più sud dello Spezia.
Secondo
cioè
me...
che la distanza tra Spezia e Salernitana non è 4 punti. Questo è quello che dice lui.
No?
Non lo so, la Salernitana...
Via, Villena, Candreva.
Sì, Candreva e Dia, maggiore soprattutto.
Maggiore. Sì,
maggiore però l'abbiamo visto poco.
No, certo, però per dire maggiore, sì, stiamo parlando di Salernitana
però,
Spezia.
Maggiore in tutti i sensi.
Sì. La Salernitana però è una squadra che tante volte si è...
non per dire, non per aprire l'argomento Salernitana, ti diamo un metro di paragone.
Si è persa nel suo mondo.
Detto ciò.
Io quello che penso è che, insomma, non è che il programma e soprattutto le possibilità dello Spezia squadra fossero molto più alte della classifica che ha ora e della classifica
Non lo pensavi, però secondo me ha dimostrato di poter avere più punti di quelli che ha.
Ma secondo te perché non ce li ha?
No, ma certo, ma
è stato sfortunato, cioè, senza dubbio, ma le partite durano 90 minuti, eh.
No, una cosa per chiudere al volo, ascoltando tanto le radio locali nel preparare le partite, merito a Sean Sogliano di aver fatto quel mercato, soprattutto con Duda e Ngonghe, perché sono i due giocatori, l'opportunità, ci metto dentro anche Gaic a partita in corso, che Cremonese, Sampdoria, Salernitana e Spezia.
Sì, anche perché erano giocatori perfettamente funzionali. Esatto. Tu hai citato Duda e Ngonghe, due perfetto, che vanno in avanti. Sì, Lella ha bisogno di andare in avanti.
Vabbè, si è fatta una certa. Direi, vogliamo recuperare i pronostici dell'altra volta?
Al volo. Allora,
siamo stati brillanti tutti e due, se mi ricordo bene.
Preparati quelli che dobbiamo scegliere per la Champions del prossimo weekend. E noi invece recuperiamo
intanto
della prossima settimana, scusate.
Mentre voi recuperate i pronostici della scorsa e della prossima, volevo fare una dichiarazione che so che sposerete a pieno. Sono d'accordissimo che il premio The Best è stato vinto da Lionel Messi. Avrei dato il premio The Best a Carlo Ancelotti invece che a Scaloni.
Ah, a me va benissimo che l'abbia vinto Scaloni. Bene. Io sono, cioè, nel senso, senza ovviamente nulla da eccepire nel caso, no, a te no, a Carlo Ancelotti, a te guarda, a te.
Io non mi espongo, non mi espongo perché rischio una coltellata stasera. Ho visto come discutevano prima fuori onda, ho evitato.
Secondo me, vabbè.
Quindi scusate, le facciamo su le 4 di Champions?
Sì.
Non lo so, scegliete voi, come al solito comandate voi.
Le 4 di Champions, così c'è il passaggio del turno, perché passaggio del turno vale un punto. 1x2 per intenderci, 3 punti, risultato esatto 5 punti.
Andando, sempre al 90esimo.
Andando alla scorsa settimana, United-Barcellona, tu hai detto 1-1, noi avevamo detto 2-1.
Io pensi di aver dato 2-1 per il Barcellona.
Tu hai detto 1-1.
Sì. Uno. Vabbè, comunque l'ho sbagliato. L'ho sbagliato.
1-1. Quindi noi 4 punti. Tu 0.
Bravi. Perché ne avreste presi 5, ne avreste presi 5, ma avete sbagliato il marcatore. Perché col risultato esatto che è stato 2-1 ne avreste presi 5, cioè, ma vi devo anche correggere sulle cose che fate voi. E avete sbagliato il marcatore, ma non l'hai detto. Rashford non ha segnato, quindi meno 1. 4-0. Bravi.
Vero.
Bravi.
Confermo. Poi Roma-Salisburgo, tu avevi detto 2-0, sì, confermo, sì. E noi avevamo detto 2-1, hai fatto 8 punti.
Perché ho detto che anche avrebbe segnato Belotti, 5 confermo. Più 3.
Bello, vabbè.
Non lo dico
Union Ajax.
Non lo dico come direbbero a Roma.
Union Ajax, un bagno di sangue, abbiamo fatto 0 punti. E poi il Bayer Leverkusen col Monaco...
Io avevo detto 3-1 per il Bayer Leverkusen e pare che dalle parti di Modena, senza spiegazione, al gol di Embolo del 2-3 del Monaco ci siano state manifestazioni di giubilo, eccessivo entusiasmo. Non,
3-3 non comunque da questa partita.
Sì, perché tutti e due abbiamo preso l'1x2, ovvero la vittoria del Bayer Leverkusen entro 90 minuti.
Conto totale fa 10-11 per te.
Sono in vantaggio di un punto.
Okay.
Allora, come al solito mi appello alla community perché dia una mano a tenere questi conti, perché io non me ne occupo, anche perché non mi danno poi i pronostici da andare a ricercarli. Loro sui conti sapete come sono, per cui aiutateci.
Allora, martedì, Benfica, Bruges, Chelsea, Borussia Dortmund. Con cosa vuoi partire? Noi
no, scegliete voi. Allora, io dico che Benfica, Bruges finisce 3-1.
Io avrei detto 3-0 io.
E puoi dirlo.
Ci devo pensare.
Come ci devi pensare? Devi rispondere. Dovete dare il vostro risultato.
2-0.
Momento di silenzio. 2-0 per il Benfica. Sì. Quindi passaggio di turno Benfica. 1 al termine di 90 minuti. Io dico 3-1 e voi dite 2-0. Ok, va bene. Adesso tocca a voi.
Dortmund, Chelsea, Dortmund. Sì. Ale, Chelsea Dortmund. All'andata è finita 1-0 per il Dortmund, sì, lo ricordiamo. Cosa dici? Ale, però
1-1.
1-1.
Anche io stavo pensando al 1-1.
1-1 con gol al 90esimo del Borussia Dortmund.
Sono d'accordissimo.
Stai buono, aspetta.
Sono d'accordissimo entrambi sull'1-1. Io dico che vince il Chelsea e dico che passa il turno. perché devo cambiare, secondo me passa il Borussia Dortmund, però dico che vince il Chelsea e passa il turno. Dico che,
quindi noi diciamo che passa il Dortmund ovviamente.
Sì, dico che il Chelsea vince 2-1, quindi andranno ai tempi supplementari e il Chelsea passerà il turno.
Ti sbilanci su marcatori?
E dopo te lo dico.
Ok, mercoledì Bayern Monaco Paris Saint Germain.
Parto io. Sì. Bayern Monaco Paris Saint Germain. Vince il Bayern Monaco. Vince. No, fanno 2-2. Bayern Monaco Paris Saint Germain. Fanno 2-2.
Ok.
Però passa il turno Bayern Monaco, logicamente.
Per me vince il Paris 2-1.
E chi passa il turno?
E vanno ai supplementari.
Devi dire chi passa il turno.
Paris Saint-Germain.
Bravo. Non ci avrei detto questo.
Non ci credo che Messi finisce e Mbappé qua, si arrendono.
Sì, sì. Io dico che passa il Bayern. Finisce due.
Detto che secondo me all'andata è stato abbastanza superiore il Bayern.
Io dico decisamente superiore, sì, il, sì, Bayern. Però è vero che Mbappé cambia le cose. Però vedremo. Io dico 2-2 passa il Bayern Monaco. Finiamo alla partita.
Tottenham-Milan. Finita 1-0 l'andata. Te cosa dici?
3-1.
Per il Tottenham? No.
Vabbè, puoi anche... Sì, sì, non lo scrivo, ce l'ho in mente. Non lo scrivi,
però. È stato dichiarato il risultato.
No. È una conversazione che stiamo facendo.
Ah, fate la conversazione.
Però secondo me è una di quelle serate...
2-2.
E passa il Milan. Vabbè, sì. Ovviamente lui è il capitano.
Anche secondo me passa il Milan. Vince 2-1 il Milan.
Addirittura.
Vince 2-1 a Londra.
1-2. 2-2.
Marcatori?
Leao.
Prendo Leao marcatore.
Noi? Lo diamo?
Kane.
Degli altri? München?
Ce l'avrei un altro paio di marcatori, ma non voglio finire il gioco dopo una settimana. Anzi, dopo due settimane.
Vabbè.
Prendete Mbappé.
Tu, niente?
Ma no, dai, va bene così.
Ok. Va bene. Allora.
Ricapitola perché...
Benfica Bruges. Ste 3-1, noi 2-0, nessun marcatore. Chelsea Dortmund 2-1 Ste, 1-1
con passaggio di turno
noi.
Del Chelsea.
Sì. Lo specifico. Con nessun marcatore anche qui. E poi Bayern PSG 2-2 Ste, 1-2 noi. Con passaggio del turno PSG...
per noi
e gol di Mbappé per noi. Tottenham Milan 1-2 per Ste, 2-2 per noi, gol di Leao per Ste, gol di Kane per noi.
Ho visto le classic, per questo sono cioè in testa Mbappé.
È vero,
mandato.
Va
ciao
bene.
Ragazzi,
si è fatta una certa, esatto.
Bene,
buonanotte
a voi, ci rivediamo mercoledì live alle 23 per parlare di Champions League appena dopo le partite. E poi, come sempre, ci trovate sul canale YouTube anche dopo la live, in app e su tutte le piattaforme di podcast. Nightcap.
Ciao ragazzi, buonanotte, un saluto a noi tre e anche da Scaloni.